al momento volevo fare una proposta prima di partire col Consiglio Comunale. Siccome abbiamo qui presenti, che saluto, vado a leggere perché non vorrei sbagliare i nomi, la dottoressa Roberta Mussini, che è responsabile della ragioneria del nostro comune, e il dottor Vignali, che è il nostro revisore. Siccome i punti 3 e 4 hanno bisogno della presenza di queste persone, chiedevo se si poteva passare 3, 4 e 5, però il 5,
no, 5
è quello che è stato
eliminato.
Sì, perché mi ha fatto un altro, esatto, che andrebbero trattati tutti insieme. Ecco, era qua, giusto, perché me l'è arrivato staccato. Sì, il punto 3, 4 e 5, se possiamo, diciamo, anticiparli rispetto agli altri ordini del giorno per poter procedere poi noi nel contesto politico, diciamo, del Consiglio Comunale. Chiedo la... A questo punto metto ai voti se viene accettata questa richiesta. Sì. Niente, comunque al momento io passerei la parola alla dottoressa Messina per l'appello. Prego.
Si è acceso. Turci Luisa.
Sì, presente.
Benzi Sauro.
Presente.
Bulgarelli Maura.
Sì, presente.
Cesari Alessandro. Cogato Elena.
Presente.
Gasperi Lorella.
Presente.
Malagola Italo.
Sì.
Olivetti Giulia.
Presente.
Scusate. Palermo Gianni. Rossi Marina.
Presente.
Traldi Pamela. Zenoni Dario.
Presente.
Fabbri Mauro.
Presente.
Fiorentini Mattia.
No.
Ferraresi Andrea.
Presente.
Violi Claudio Alfredo.
Presente.
Boldrin Davide.
Presente.
I presenti sono 14, la seduta è valida.
Grazie segretario. Se siete d'accordo poniamo ai voti questa richiesta che vi ho fatto, quindi io vi prego di alzare la mano se ritenete opportuno questo cambiamento.
Sì.
Bene, diciamo che allora viene accettata. Quindi io le leggo assieme oppure una per una, non lo so, come vi è più comodo. Va bene, allora io leggo il punto 3, che è l'approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2016. Punto 4, approvazione del bilancio di previsione 2016-18 e del piano poliennale degli investimenti 2016-2018. Al punto 5, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016-2018, approvazione. Passo la parola al sindaco.
Allora, adesso io leggerò la relazione che vi è stata consegnata, poi l'assessore Olivetti entrerà un po' più nel merito degli aggiornamenti del DUP, che ricordate è stato consegnato qualche mese fa, direi, un paio di mesi fa, sapendo che nella seduta di approvazione del bilancio di previsione sarebbe stato eventualmente aggiornato ed approvato assieme al bilancio. Bilancio di previsione 2016-2018. La predisposizione del bilancio di previsione 2016-2018 avviene all'interno di un contesto normativo ricco di novità. Entra in vigore a pieno regime l'armonizzazione dei sistemi contabili, il patto di stabilità cede il posto alle nuove regole sul pareggio di bilancio, viene abolita la TASI sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale e bloccata la fiscalità locale. Il risparmio complessivo per i contribuenti novesi, considerando l'abolizione della TASI e l'introduzione di nuove riduzioni sulle aliquote IMU, è di 912.000 euro, che equivale ad uno sgravio medio di 88 euro a cittadino. Tali benefici saranno compensati da maggiori trasferimenti dallo Stato, assicurando le risorse per il funzionamento dell'ente e l'erogazione dei servizi. Durante l'iter di approvazione della legge di stabilità 2016, i parlamentari modenesi hanno ottenuto importanti disposizioni ad hoc per i comuni del cratere. Tra le principali, la possibilità di sospendere le rate di ammortamento dei mutui di competenza 2016, con la possibilità di rateizzarne la restituzione in 10 anni a partire dal 2017 e l'esclusione dai tagli al Fondo di solidarietà per l'anno 2016. Queste misure hanno consentito di predisporre il bilancio di previsione con maggiore tranquillità, sebbene resti l'incognita di quale sarà l'importo dei trasferimenti compensativi che andranno a sostituire il gettito TASI, se infatti tali importi saranno consolidati sul gettito 2015, i comuni del cratere perderebbero le risorse derivanti dai mancanti incassi sulle abitazioni inagibili. L'amministrazione si accinge a presentare l'ultimo bilancio di previsione effettivo. Dal punto di vista contabile, questo bilancio dà conto di un percorso intrapreso in questi ultimi anni, assolutamente virtuoso. Utilizzo oculato delle risorse, nessun aumento delle aliquote e delle tariffe, riduzione dell'indebitamento e inizio della restituzione delle rate sospese dei mutui a seguito del sisma. Dal punto di vista delle politiche, poi, questa manovra di bilancio contiene alcune misure importanti sia dal punto di vista della cultura, con l'apertura del nuovo polo culturale, che dell'ambiente, con la riqualificazione di parchi e viali, sia dal punto di vista dello sviluppo economico, con il nuovo bando per le start-up innovative. Inoltre, con questo bilancio si punta a portare a termine alcuni importanti progetti di ricostruzione per la massima fruibilità del patrimonio pubblico da parte dei cittadini. La comunità che lavora, interventi economici. Il conseguimento delle zone franche urbane ci fa ben sperare per l'anno 2016 in una ricaduta positiva sulle attività produttive, che potendo contare sull'esenzione delle imposte riconducibili al reddito d'impresa, avranno a disposizione risorse da destinare ad investimento. Nel 2015 diverse sono state le inaugurazioni che hanno visto il rientro nella propria sede di attività commerciali danneggiate dal sisma. Questo dimostra da un lato che il lavoro per la ricostruzione sta dando i frutti sperati e dall'altro che chi ha continuato a credere nel proprio paese, seppure colpito duramente, è ripartito. Nel 2016 lavoreremo con lo stesso impegno e forza di volontà per rendere possibili molti altri rientri. Il progetto Novopoli fase 2 entra nel vivo e si arricchisce di nuovi contenuti con l'avvio di una collaborazione con la Fondazione Demo Center. L'obiettivo della collaborazione è di far emergere competenze e idee imprenditoriali latenti e di rendere il nostro comune appetibile anche per intelligenze esterne alla nostra realtà. Continueremo il sostegno, mediante il riconoscimento di un contributo, alle attività che sceglieranno di aderire alla campagna Slot Free. Entro il 2016 sarà approvato il nuovo regolamento relativo ai mercati e posteggi isolati. Con l'obiettivo di arricchire l'offerta merceologica sul nostro territorio nel 2015 in modalità provvisoria, abbiamo previsto la possibilità di un posteggio ambulante per vendita di prodotti di macelleria in giorno diverso rispetto al mercato. Se verrà confermato l'interesse da parte dei cittadini, provvederemo nel corso del 2016 a rendere definitiva tale opportunità. La comunità attente e solidale, servizi sociali. Ad oggi sono 60 gli alloggi a disposizione sul territorio comunale che vengono assegnati tramite una graduatoria come edilizia popolare e sociale a famiglie che corrispondono ai criteri posti. Sempre legato al sisma, prosegue il lavoro dell'ufficio rientro in abitazione nella gestione dei contributi per il canone di locazione e per il disagio abitativo e dei moduli abitativi temporanei. Tramite i servizi sociali dell'Unione si continua a lavorare per l'emergenza casa con i progetti La casa nella rete e Affitto casa garantito. Viene inoltre riproposto il bando anticrisi per il sostegno alle povertà emergenti, grazie al sostegno delle fondazioni bancarie che da quest'anno l'erogazione dell'aiuto economico comporta, da parte di chi lo riceve, l'adesione a percorsi di formazione per l'acquisizione di competenze utili ai fini occupazionali o di gestione del bilancio. bilancio familiare o ad attività di volontariato nell'ambito della pubblica utilità. Sempre puntuale l'erogazione di servizi a sostegno dei fragili, anziani non autosufficienti, puntando le politiche per la domiciliarità e l'inserimento lavorativo ove possibile, unitamente al supporto al caregiver familiare e al trasporto sociale. Inoltre sono state aumentate le risorse destinate ai contributi economici e alle borse alimentari per rispondere ai problemi sempre più pressanti dovuti alla crisi economica e occupazionale. La comunità sostenibile, ambiente, territorio e lavori pubblici. Ambiente. La raccolta porta a porta a tariffazione puntuale ha registrato un consuntivo 2015 ben oltre gli obiettivi dell'amministrazione. La percentuale si attesta oltre l'80%, portando il comune di Novi ad essere insieme a Soglieri il comune con la più alta raccolta differenziata dell'anno 2015. Tale percentuale è ampiamente al di sopra di quel 73% che la legge regionale, licenziata il 30 settembre 2015, si è posta come obiettivo da raggiungere entro il 31/12/2020. L'amministrazione per il 2016 si pone i seguenti obiettivi: consolidare la percentuale senza rinunciare ad un miglioramento, dare soluzione a quelle criticità che sono emerse nello sviluppo e gestione del servizio, continuare la lotta all'abbandono dei rifiuti mediante la collaborazione tra l'Ufficio Ambiente, la Polizia Municipale e le Guardie Ecologiche Volontarie. Per migliorare ed aumentare l'efficacia dei controlli verrà attivata anche la collaborazione con i comuni limitrofi. Inoltre verranno aumentate le fototrappole. La medesima collaborazione tra Ufficio Ambiente, Polizia Municipale e GEV continuerà, alla luce dei risultati ottenuti nel corso del 2015, a perseguire l'obiettivo di diminuire i reati ambientali che hanno come conseguenza il degrado urbano, quando anche problematiche per la salute pubblica. Nel 2016 si concretizzerà un intenso lavoro, svolto nel 2015, di progettazione e confronto con enti, associazioni e privati cittadini, finalizzato alla realizzazione di progetti per la riqualificazione e implementazione del verde pubblico. Progetto Life Rinasce. Il Comune di Novi è partner in questo progetto. Esso consiste in un intervento di messa in sicurezza e riqualificazione ambientale di diversi canali. Il nostro territorio verrà interessato dall'intervento sul canale della Acque Basse Modenesi, zona Valle Bassa, via Strazzetto, per un tratto di circa 500 metri. In concomitanza a questo intervento riavvieremo un progetto di ripiantumazione della zona attigua. Adozione aree verdi. È stato adottato il regolamento che consentirà di avviare una proficua collaborazione per la manutenzione ordinaria di parchi pubblici tra l'ente, associazioni e privati cittadini. Potatura. Sarà completato l'intervento di potatura sulle alberature pubbliche, nonché di abbattimento di quelle verificate pericolose. Si procederà anche con l'affinatura della potatura medesima al fine di rendere l'intervento iniziato nel 2015 più efficace e durevole nel tempo. Mappatura amianto. Affidamento alla ditta AirDrone dell'attività di mappatura amianto presente negli immobili civili di tutti e tre i centri, con sviluppo di carte topografiche quali strumenti utili per le opportune segnalazioni ai privati e conseguente loro intervento di bonifica. Sul versante delle iniziative utili al miglioramento della sensibilità ambientale, nonché a sviluppare interesse nei confronti del medesimo tra i cittadini, oltre a dare continuità a quelle poste in essere in collaborazione con le associazioni ambientaliste, come ad esempio la pulizia dei fiumi o Alfabeto Ambientale, che in concorso con il CEAS ha coinvolto numerosi studenti, anche nell'edizione 2015 ne aggiungeremo una nuova di notevole interesse, la bici staffetta. Questa biciclettata, nata come esperimento nell'anno 2015, diventerà un appuntamento fisso calendarizzato il 2 giugno di ogni anno. Percorre la ciclovia del Secchia, Eurovelo 7, attraversando tre province, Reggio, Modena e Mantova, ed è organizzata da diversi attori, Ente Parco Emilia Centrale, Comuni Rivieraschi, WISP, associazioni ambientaliste e non. Territorio. Carpi, Novi e Soliera hanno portato all'approvazione dei rispettivi consigli comunali che hanno dato il via libera la convenzione con l'Unione Terre d'Argine per avviare il percorso del piano strutturale comunale e sovracomunale. Una decisione importante che vuole superare i limiti dei confini amministrativi nella programmazione territoriale, dando ad esso una valenza strategica di area vasta. La mobilità, le infrastrutture, gli insediamenti produttivi, le relazioni funzionali con i territori contermini sono temi che non possono restare chiusi all'interno di confini comunali, ma hanno necessità, per migliorare la qualità del territorio e della vita stessa delle comunità, di trovare spazi e scenari rispondenti a necessità nuove e flessibili. Va sottolineato che la partecipazione dei cittadini nel processo di analisi e di valutazione del piano è un passaggio decisivo e fondamentale di condivisione del progetto. Lavori pubblici. Il 2016 sarà l'anno di significativi interventi anche in campo ambientale. A breve inizieranno i lavori per la riqualificazione del Parco della Resistenza, legati anche all'intervento di riparazione e ritinteggiatura dell'edificio della taverna, ormai prossimi ad essere ultimati, sono stati ultimati. Inizieranno i lavori anche per il Parco Baleno, adiacente alle scuole di Novi, spazio progettato e condiviso con i ragazzi delle scuole. Il parco andrà ad incrementare il verde urbano disponibile a disposizione dei più piccoli. Anche alcuni viali di Novi e Rovereto saranno riqualificati e sarà risanata la situazione rispetto alle condizioni lamentate dai cittadini legate alle radici degli alberi e allo stato dei marciapiedi e degli asfalti. Per il miglioramento dell'efficienza energetica e lo stato della manutenzione della stessa si studierà la migliore soluzione per l'esternalizzazione della gestione dell'illuminazione pubblica. Nel 2016 si daranno corso infine alle manutenzioni degli asfalti e delle alberature, già finanziate nell'anno 2015, indispensabili per la conservazione delle nostre strade. La comunità intelligente, trasparente e digitale, comunicazione. Anche nel 2016 si lavora per migliorare gli strumenti di comunicazione, mantenendo tutti i differenti canali, in modo che la cittadinanza sia costantemente informata. Novi Informa, implementazione numeri da 2 a 3. Pagina Facebook dell'amministrazione, profilo Twitter, aggiornamento costante sito web, aggiornamento continuo e incremento dati di NovApp, mantenimento dell'accesso gratuito alla rete Wi-Fi con progetto di ampliamento della copertura, pubblicità degli eventi locali tramite mailing list. Inoltre, all'interno di Terre d'Argine si stanno studiando nuovi strumenti di comunicazione per la cittadinanza attiva e per le comunicazioni alla popolazione in ambito di protezione civile. La comunità educante, scuola. Nei servizi per l'infanzia 0-6 anni gestiti dall'Unione si è operata la scelta di lasciare invariate le tariffe, continuando a garantire i medesimi livelli di servizio. Continua l'attività di progettazione del nuovo nido Aquilone per le parti esterne e la sperimentazione del nuovo centro giochi con un ampio bacino di utenza. Costante la ricerca di risorse nell'ambito di programmi pubblici e bandi dedicati alla qualificazione dell'offerta educativa per i bambini 0-3 anni. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, continua la programmazione puntuale al fine di garantire la copertura totale della domanda. La progettazione del nuovo polo scolastico di Rovereto è in corso e rimane una priorità per quanto riguarda l'istruzione primaria e secondaria. Nelle scuole continuano inoltre i progetti di integrazione per gli stranieri a sostegno agli studenti diversamente abili o con disturbi dell'apprendimento, al fine di garantire le pari opportunità di accesso all'istruzione. La comunità attente e sicura, Polizia Municipale. Accanto alle attività ordinarie della Polizia Municipale, come il presidio delle scuole e delle strade, inoltre ai corsi di educazione stradale fatti nelle scuole di ogni ordine e grado, sono stati definiti a livello di Unione alcuni obiettivi prioritari da perseguire nel 2016. Campagne di sensibilizzazione contro i pericoli per gli utenti deboli, ciclisti, pedoni e il corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta per i bimbi a bordo. Contrasto alla microcriminalità nelle zone più sensibili, ad esempio il Parco della Resistenza, anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine. Monitoraggio delle zone di degrado legato all'abbandono di rifiuti o l'errato conferimento di rifiuti negli appositi contenitori e incremento dell'attività sanzionatoria anche con l'aiuto di fototrappole. prosegue l'attività del nucleo antidegrado, costituito da 4 operatori scelti e che in abiti prevalentemente borghesi operano su tutto il territorio dell'Unione, nelle zone individuate dai rispettivi responsabili territoriali. Le principali novità di tale nucleo hanno riguardato l'accertamento delle violazioni riguardanti, ad esempio, il consumo di sostanze stupefacenti, l'accattonaggio, la vendita abusiva di merce, il disturbo della quiete pubblica, l'accertamento di violazioni ai regolamenti comunali, gli atti vandalici, i danneggiamenti, la fruibilità dei parchi pubblici, l'abbandono dei rifiuti, i furti di velocipedi, eccetera. Contrasto alla circolazione di veicoli non assicurati o non revisionati con l'utilizzo di nuovi strumenti di rilevazione. Il controllo di vicinato intende migliorare la sicurezza urbana anche attraverso la partecipazione attiva dei propri cittadini, in un'ottica di collaborazione fra istituzioni, forze dell'ordine e cittadinanza. Questo va ad implementare la sorveglianza dell'area in cui quotidianamente viviamo, con la possibilità di segnalare fatti e circostanze sospette alle forze dell'ordine. È continuata l'attività post-sisma da parte degli agenti di Polizia Municipale, soprattutto nel territorio di Novi di Modena. Sono stati eseguiti dagli uffici della territoriale di Novi 85 sopralluoghi riguardanti le verifiche relative ai CAS, poi divenuto CCL e CDA, ai fabbricati inagibili e alle aree private in stato di incuria per inagibilità degli edifici o a causa delle demolizioni e per l'accertamento dei tributi comunali, in particolare della tassa sui rifiuti. Nel 2015 la Polizia Municipale è stata impegnata in più di 50 manifestazioni culturali e istituzionali. Siamo infatti convinti che al fine di ridurre il dilagare di situazioni di degrado nei luoghi della socialità come i parchi pubblici, oltre al presidio delle forze dell'ordine, sia fondamentale anche l'animazione dei luoghi stessi con feste di associazioni ed eventi. La comunità giovane vitale e creativa, culture e politiche giovanili. Cultura. Termina a maggio la costruzione del Polo Artistico Culturale, il PAC. La struttura creata per i cittadini, le associazioni e i giovani del territorio, con l'obiettivo di rendere gli spazi al suo interno il più versatili possibile ed adatti ad ogni tipo di esigenza, ospiterà alcuni servizi fondamentali dell'area cultura. Nel corpo principale dell'edificio, accanto all'ufficio cultura e la sede della Proloco, troverà spazio il servizio biblioteca, che disporrà di un moderno design interno, un'area multimediale avanzata, una sala espositiva e un'aula studio. Inoltre, all'interno del polo sarà collocato anche il centro giovani ed una sala prova per gruppi emergenti. Vista l'importanza e l'opportunità che può offrire ai cittadini questo ambiente, dalla data dell'inaugurazione prevista per fine maggio fino a fine 2016 si seguiranno rassegne musicali ed artistiche di qualità. Lo spazio espositivo ospiterà un susseguirsi di artisti emergenti sia a livello locale che nazionale, con l'obiettivo di creare una vetrina e un'opportunità per la fascia più giovane della nostra comunità. La programmazione di iniziative di promozione della lettura continuano a manifestarsi solidi e costanti in ogni anno scolastico. Proseguiranno le attività promosse dall'amministrazione in collaborazione con le associazioni su tematiche specifiche o di raccolta fondi pro ricostruzione. Dopo il completamento della struttura del Pala Rotary, le associazioni della frazione si sono adoperate per organizzare corsi e iniziative. Anche nel 2016 il sostegno dell'amministrazione sarà garantito per rendere la struttura fruibile al massimo. Resta una priorità fondamentale il sostegno delle attività della Proloco, espressione del volontariato culturale del tempo libero, soprattutto per quello che riguarda l'organizzazione delle feste e delle fiere del territorio. Si vuole rafforzare, insieme all'assessorato alle iniziative economiche, la positiva relazione con le associazioni di categoria, i commercianti e gli artigiani. Infine, si porterà avanti la positiva collaborazione con gli altri comuni dell'Unione Terre d'Argine, sia per la messa in rete di progetti inizialmente avviati dal comune di Carpi, sia per la realizzazione di iniziative specifiche da condividere di volta in volta. Politiche giovanili. L'apertura del nuovo polo culturale segnerà un cambio di passo anche per le politiche giovanili, oltre che per quelle culturali. Il nuovo centro giovani sarà aperto presso il PAC, quindi vicino alla biblioteca e all'adiacente scuola di musica, per creare un progetto di continuità ed avvicinare i giovani al luogo che sarà il centro culturale del paese. L'obiettivo è offrire ai giovani una proposta di qualità e stimoli nuovi per lo sviluppo delle relazioni e delle loro capacità. Per quanto riguarda Rovereto e Sant'Antonio, continua la collaborazione con ANSPI per la gestione dei centri giovani territoriali. Un progetto importante che caratterizzerà il 2016 saranno le Olimpiadi Noverretane, progetto condotto in collaborazione con ASL e scuole per educare allo sport e coinvolgere insieme i ragazzi di Novi e Rovereto. La comunità sportiva. Nel 2015 abbiamo visto ripartire tutte le attività sportive del Paese. In questo nuovo anno vogliamo continuare nel miglioramento delle strutture sportive dei due centri. Assisteremo in primavera all'inaugurazione della Casa dello Sport Tina Zuccoli e all'inizio del cantiere per la Tribuna di Rovereto, che porteranno al completamento della trasformazione e riqualificazione dell'intero centro sportivo di Rovereto. L'obiettivo è di terminare la riqualificazione anche del complesso sportivo di Novi con l'intervento sugli impianti e sugli spogliatoi di Aneser e Unione Sportiva Novese e con il finanziamento del rifacimento della tensostruttura lamellare. Non per ultimo, l'amministrazione ritiene fondamentale la pratica dello sport da parte di tutti e in particolar modo quella dei più giovani, per cui viene confermato il contributo premio alle associazioni sportive del territorio che svolgono attività coinvolgendo bambini e ragazzi. La comunità resiliente, ricostruzione pubblica e privata, ricostruzione pubblica. L'agenda degli investimenti pubblici è ancora in gran parte incentrata sulla ricostruzione. Nel 2016 sarà completato il cantiere del municipio secondario. Grazie al completamento dell'opera sarà di nuovo disponibile la sala civica, la nuova sala consigliare e torneranno al centro del paese due servizi importanti come i sociali e la polizia municipale, mentre la biblioteca, come precedentemente illustrato, sarà ospitata nel nuovo polo culturale. Sempre legato alla ricostruzione, l'intervento sul magazzino comunale che sarà affidato e cantierato nel corrente anno. A Rovereto sarà inaugurata nel mese di marzo la Casa dello Sport, frutto della collaborazione con l'Associazione degli Alpini di Trento e la ONLUS Tutti Insieme per Rovereto e Sant'Antonio, casa delle associazioni sportive e del volontariato. L'intervento completa la palestra già inaugurata grazie all'intervento della Regione Emilia-Romagna. Nel contempo è stata riconosciuta dalla Regione la congruità per l'intervento sulla tribuna del Centro Sportivo di Rovereto e nel corso del 2016 si espleteranno le procedure per la realizzazione dei lavori. È in fase di espletamento la gara per l'affidamento dei lavori relativi al Car Residence. Anche questo cantiere avrà avvio nel 2016. L'azienda si è chiuso il bando, quindi è stata fatta l'assegnazione provvisoria per quanto riguarda il Care Residence in questi giorni. Alcuni lavori di ricostruzione di minore rilievo sono in fase di esecuzione e completamento, come il recupero della sala della corte e l'ufficio postale di Sant'Antonio. Si sta interloquendo con la Regione al fine di ottenere l'anticipo del 5% sull'importo del progetto necessario all'affidamento della progettazione di alcune opere, quali la realizzazione dell'impianto fotovoltaico sulla palestra di Novi e l'impianto di raffrescamento delle scuole, la ristrutturazione delle scuole dell'infanzia di Novi e Rovereto e il recupero del secondo piano del bocciodromo di Sant'Antonio. Alcuni significativi interventi sul centro sportivo di Novi, utilizzato durante il sisma come campo tende, sono stati invece richieste all'Agenzia Regionale di Protezione Civile. Sul polo scolastico di Rovereto altissima è l'attenzione a voler dare seguito alle suggestioni emerse dal percorso di partecipazione. Per fare ciò sarà necessaria una modifica regolamentare da parte della Regione, che si è già espressa positivamente in tal senso. Sono in grado di aggiungere che le modifiche regolamentari e l'approvazione della possibilità del concorso di progettazione sul quale ci siamo impegnati per il polo scolastico di Rovereto entreranno nella prossima ordinanza che uscirà a giorni, quindi è una questione che stiamo chiudendo. Ricostruzione privata. Il 2015 nella ricostruzione privata ha registrato da un lato la chiusura dei lavori relativi ai danni minori e dall'altro il ricevimento delle richieste di contributi per danni pesanti e per le ricostruzioni. Un cambio di passo significativo non solo per i cittadini interessati ma anche per il peso dei progetti e le ricadute dei tempi di istruttoria dell'area ricostruzione del nostro comune. Nonostante ciò abbiamo perseguito con tenacia un obiettivo prioritario: pagare gli stati di avanzamento dei lavori, dare alle imprese esecutrici la linfa vitale per continuare i lavori e rispettare i tempi previsti dalle ordinanze per le richieste di integrazione documentale delle pratiche. Analizzando nel dettaglio i dati MUDE 2015, possiamo rilevare che per ogni giorno lavorativo abbiamo emesso un pagamento di stati di avanzamento lavori, 264 erogazioni, abbiamo raggiunto in totale 117 milioni di euro di erogazioni ai privati e pagati 55 milioni, circa il 50%. Le piazze, che sono la parte più complessa della ricostruzione, sono state l'oggetto principale del percorso partecipativo Fatti il Centro Tuo, hanno iniziato a trovare una loro dimensione nelle proposte progettuali che i privati propongono, in una dimensione collaborativa con la pubblica amministrazione che ci sentiamo di sottolineare come elemento positivo e di qualità. I rapporti stretti con la struttura regionale consentono di risolvere con nuove ordinanze situazioni particolari che si presentano nei comuni, senza nasconderci le complessità e le difficoltà quotidiane, sempre all'interno delle regole di legalità e di trasparenza che guidano la macchina della ricostruzione. Crediamo che continuare a fornire mensilmente i dati aggiornati della ricostruzione privata, renderci disponibili ad incontrare cittadini che vogliono fare il punto sullo stato della loro pratica, confrontandosi con sindaco e tecnici comunali, fornire ai professionisti privati supporto e disponibilità per svolgere al meglio il loro lavoro, siano modalità virtuose e apprezzate e che in quanto tali meritino il massimo sforzo per continuare a garantirle. Ad inizio gennaio 2016 il sindaco ha inviato a tutti i cittadini e loro tecnici una lettera attenzionale relativamente alle cosiddette prenotazioni che, alla data, non avevano avuto un seguito di richiesta di contributo. 220 pratiche al netto delle UMI, che non sono soggette a prenotazioni, allo scopo di rendere evidente ai cittadini innanzitutto l'esigenza di tenere monitorata la situazione. Salvo proroghe, il 31 marzo è la scadenza per la presentazione delle richieste di contributi per la ricostruzione privata.
Grazie sindaco della lettura e pregata anche eventualmente se vuole bere, che se lo merita, se lo merita. Passo la parola all'assessore Giulio Olivetti.
Buonasera. Dunque, dico alcune cose sul DUP, ma non mi dilungo perché il DUP è già stato presentato ampiamente in una seduta ad hoc il 27 di ottobre ed è stato consegnato a tutti. Ha seguito un iter un po' particolare perché è il primo anno, di sperimentazione del nuovo principio contabile e quindi abbiamo avuto anche tutta una serie di proroghe riguardo a questo documento e quindi abbiamo avuto un iter un po' per arrivare all'approvazione un po' frammentato, ma ci siamo arrivati. Però credo che questo, avendo anche una presentazione ai documenti molto in anticipo ed essendo questo un documento piuttosto corposo e importante, questo abbia dato la possibilità a tutti di approfondire il documento. Io non lo rispiego perché la spiegazione è stata fatta in quella sede. Quello che voglio aggiungere è che questa sera noi approviamo una nota di aggiornamento che, come definisce il principio contabile, costituisce il DUP definitivo. La nota di aggiornamento non porta, come avrete potuto vedere, non porta modifiche sostanziali al documento, ma va ad aggiornare tutte quelle che sono le modifiche normative e i cambiamenti legati ai numeri di bilancio che sono venuti avanti da ottobre ad oggi, che è il momento in cui andiamo ad approvare il bilancio di previsione. Nel documento vi ricordo che sono contenute le linee strategiche programmatiche dell'amministrazione e quello che ha la relazione del sindaco va a arricchire con i progetti concreti quelle che sono invece le linee guida e gli intenti che sono contenuti nel DUP. Quindi per tenere insieme i due elementi si può dire che nel DUP sono contenute le strategie e gli obiettivi a livello generale che andiamo poi a concretizzare all'interno del bilancio di previsione con degli obiettivi e dei progetti più concreti. Dopodiché io mi fermo qua e lascerei lo spazio alle domande di approfondimento. Dico una cosa solo su il piano delle alienazioni, che, come avrete letto dalla delibera, di fatto non sono previste alienazioni per il triennio, e quindi insomma lo specifico perché è l'atto in approvazione, ma non vi sono alienazioni previste.
Grazie assessore. Quindi, come ha detto l'assessore, mi ripeto, passo la parola ai consiglieri per domande, chiarimenti, qualsiasi cosa. Prego. Consigliere Fabbri.
Chiedevo un chiarimento, un'informazione. Nella voce degli interventi, negli investimenti, non ho visto nulla in merito alla rimozione dell'Eternit nella parte pubblica. Chiedo conferma se è una cosa che è stata inserita, perché so che ne avevamo parlato circa un anno fa e si era detto che fra 2015 e 2016 sarebbe stata fatta, quindi può essere che nelle pieghe non l'abbia vista. Ecco, chiedevo se c'è nel bilancio.
Consigliere Ferraresi.
Grazie Presidente. Tanto voglio ringraziare anche la dottoressa Roberta Mussini, che in questi giorni si è sentiti molto spesso per alcuni chiarimenti che mi ha già dato. E, altre cose che volevo chiedere, della descrizione dell'intervento della realizzazione dell'impianto di affrescamento a scuole primarie nuove di Modena, 800.000 euro, insomma una cifra importante, volevo appunto capire come, che tipo di realizzazione viene effettuata, che tipo di intervento appunto prevede tutti questi soldi. E altra cosa, c'è un impegno di spese 450.000 euro per salvaguardia e marciapiedi, ricezioni private, che poi è stato letto anche dal sindaco precedentemente, sull'invasione del verde pubblico nei marciapiedi. Volevo capire se più o meno le zone più critiche si conoscono già e se questo problema si potrà ripetere anche in futuro, oppure si prevede un abbattimento delle piante o un loro spostamento o qualcosa del genere. Grazie.
Se non c'è nessun altro, possiamo dare la parola all'assessore per le risposte. Facciamo questo primo giro. Prego.
Allora,
Gasperi.
Per quanto riguarda la domanda di Fabbri sugli investimenti, su eventuale fondo per la bonifica dell'amianto sulla parte pubblica. Allora, adesso avevamo avuto modo di dire ancora che per quanto riguarda il pubblico sono rimaste tre strutture fondamentalmente, la copertura del bocciodromo a Rovereto, gli spogliatoi, la copertura della tribuna di Rovereto e gli spogliatoi a Sant'Antonio. Allora, di recente è stato dato l'incarico all'ingegnere per fare una verifica, diciamo una ricognizione dello stato, diciamo dell'arte, insomma, anche se in occasione di un'altra vostra appunto domanda era stato detto che per quanto riguarda ad esempio il bocciodromo di Rovereto era stato fatto l'intervento per quella diciamo così incidente che era successo durante la costruzione della casa dello sport, ma l'OSL ci aveva diciamo così assicurato che una delle migliori coperture fatte negli ultimi decenni. Questo non toglie che se dalla verifica che verrà fatta poi dall'incarico dato faremo insomma gli interventti. Al momento però insomma sì, non era stato previsto, ma insomma ripeto l'impegno è quello di fare gli interventi che si renderanno necessari. Faccio un'altra precisazione, per quanto riguarda la tribuna di Rovereto, il progetto sta andando avanti, insomma abbiamo avuto l'ok dalla regione, dico bene, dei 700.000 euro, per cui questo verrà risolto diciamo il problema, perché viene fatto l'intervento e quindi ristrutturazione insomma dell'impianto che è stato appunto danneggiato dal sisma. Per quanto riguarda chissà perché me lo tengo stretto, che effettivamente non va da nessuna parte. Per quanto riguarda gli spogliatoi di Sant'Antonio, aspettiamo appunto la verifica da parte dell'incaricato. Per quanto riguarda la copertura del bocciodromo di Rovereto, a parte quello che vi ho detto, anche qui mi ripeto, ma è in corso una valutazione insieme diciamo all'associazione, alla polisportiva che gestisce tutto l'impianto, per capire, cioè per, insomma, prima di andare a fare eventualmente degli interventi, posto sempre la relazione che ci darà l'incaricato, vogliamo anche capire, insomma, questa fa parte di una di quelle opere che dobbiamo capire, insomma, che destinazione possa avere, cioè che futuro, insomma, loro, anche loro pensano per questa struttura, per questo tipo di sport. Per quanto riguarda i 450.000 euro che chiedevi per i marciapiedi o meno, cioè di fatto è una cifra stanziata all'interno della riqualificazione delle vie. Cioè allora, anche qua da Rovereto in maniera particolare, in seguito anche all'approvazione del nuovo regolamento sul verde, stanno pervenendo numerose richieste di intervento sulle alberature. In particolare sono tre i viali particolarmente critici, e sono via Curiel, via Albano Modena e via della Libertà. Sono particolarmente critici, li conoscete anche voi, sono vie alberate da ambi i lati, in diversi punti non ci sono neanche opere di urbanizzazione, cioè mancano marciapiedi, diciamo così che l'arredo dei viali, insomma, è un po' è un pressapoco, insomma, diciamola così. E quindi in seguito anche a queste richieste, ma al tempo stesso anche c'è un interessamento da parte dei cittadini diciamo intervenire anche con le loro risorse, quindi in collaborazione con l'amministrazione, abbiamo appunto valutato di mettere a disposizione questo importo per intervenire inizialmente in una via, perché abbiamo bisogno di capire effettivamente quanto il costo effettivo possa essere, quindi quanto investimento ci voglia. Abbiamo fatto una stima, ma tenete conto che non interverremo, cioè nel momento che si interviene non interveniamo solo in superficie, si parte dai sottoservizi, tant'è che abbiamo già dato incarico ad AIMAC di fare delle verifiche sullo stato delle fognature, delle condutture dell'acqua e anche del gas. È ovvio che mettendo insieme tutti questi dati, dopo verificheremo se diciamo così, gli importi che noi abbiamo stimato sono utili all'intervento di cui necessitano queste vie. Come dicevo, si partirà da una via che è la più critica in assoluto delle tre, ed è via della Libertà. Quindi una riqualificazione, diciamo, in toto, partendo dai sottoservizi e poi verificando. E quindi poi, diciamo, nell'iter del percorso contatteremo anche i cittadini e verificheremo la loro disponibilità effettiva, perché l'interessamento che c'era stato era quello appunto di intervenire dalla parte loro sul verde, quindi sulle alberature. E per quanto riguarda invece l'eventuale arredo, le opere, insomma, di marciapiedi, questo ovviamente a carico dell'ente.
Rispondo per quanto riguarda il raffrescamento delle scuole. ma perché...
No, ero distratta.
No, è perché è da troppo. Per quanto riguarda il raffrescamento per 800.000 euro, è finanziato dalla Regione, perché fa sempre parte della ricostruzione post-sisma e comprende il raffrescamento di umidificazione, più che altro, quindi non solo condizionamento, perché l'aria condizionata nelle scuole non è... Cioè, non vi dovete immaginare lo split sui ragazzi, insomma verrà deumidificato tutto l'ambiente, sia la scuola primaria che la scuola secondaria, quindi parliamo di un vasto edificio, l'intera scuola, quindi non solo...
No.
Di Novi, sì.
Facciamo un altro giro di domande oppure... Prego, Boldrin.
Non ho domande, che assomiglia molto a un programma elettorale questo. Era una considerazione. È un programma elettorale, ok. Bene, grazie.
Finito l'intervento? Non avevo capito bene, scusa. Se il giro delle domande è finito, possiamo partire con gli interventi, prego. Ferraresi, consigliere Ferraresi, prego.
Sì, grazie. Più che
interventi specifici sul bilancio, volevo apporre anche qualche suggerimento o soluzione su temi trattati dal bilancio che ha letto il sindaco. E partivo un attimo dall'app, che l'abbiamo un attimo analizzata e provata. Abbiamo anche visto che è stata scaricata veramente da pochissime persone, quindi insomma proviamo a farci un pochino di pubblicità o chiediamoci come mai non è mica stata scaricata. E provandolo abbiamo visto che è un'app poco intuitiva, appena intuitiva. Scusate, ditemi se devo stare distante, più vicino, perché mi sento malissimo io stasera. E all'avvio presenta un bug ed è lentissimo a caricare, quindi si blocca subito e poi ci mette un po' per riprendere. Sarebbe positivo riuscire a utilizzare anche non solo online ma anche quando sei offline. E si fa fatica a riconoscere i numeri dei uffici comunali, non compaiono. Sì, l'app del comune, app del comune, sì. Poi possiamo parlare in una seduta distante. Poi, per quanto riguarda il porta a porta, dato che ci sono state molte lamentele, e mi auguro anch'io che venga un attimo rivisto o comunque ridiscusso, magari anche con un incontro fatto con gli ingegneri di IMAG, come penso era stato già programmato, giusto per capire come è andato il primo anno. Volevo evidenziare quello che si fa nel comune di Parma, che stanno installando delle strutture simili a container chiamate EcoStation, dove praticamente puoi conferire rifiuti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in cui non si paga il differenziato che si mette dentro queste stazioni qua, ma solo l'indifferenziato, che esula ovviamente dalla tariffa puntuale, è una cosa a parte. Dato che ci sono molti abbandoni o cose del genere e poche presenze di rifiuti, di cestini pubblici divisi per settore, chiamo così, spero di aversi spiegato, e magari potrebbe essere d'aiuto, ovviamente a valutare. Niente, direi di essere a posto, più o meno aver detto tutto. Quindi sì, sono più riflessioni e suggerimenti di cose eventualmente poter guardare o approfondire che veramente critica sul bilancio.
Scusa, Ferrari. Non aveva capito l'ultima per trascrivere nel... Aspetta. Un attimo. Prima delle risposte vediamo se c'è qualcun altro che vuol fare degli interventi. Le risposte eventualmente le possiamo passare dopo. Se invece nessuno chiede un altro intervento, posso dare... Fabri?
No, chiedevo se siamo nella fase di
degli interventi.
Di dibattimento o se siamo
sì,
in quella delle domande.
Sì, esatto. Diciamo di interventi che possono anche nel dibattito, sì, sfociare nel dibattito. Non so come usare un termine più appropriato.
Non lo so.
Prego, consigliere Fabri.
Aggiungo anch'io qualche riflessione al dibattito. Premetto che ringrazio anch'io la dottoressa Mussini, in quanto la commissione è stata abbastanza lunga e approfondita. Chiaramente ci troviamo a vivere anno dopo anno un bilancio che si modifica continuamente, la normativa di riferimento non è mai la stessa e quest'anno abbiamo anche pienamente recepito i principi della contabilità armonizzata, quindi la dottoressa si è sforzata di spiegarci voce per voce quello che è il bilancio su quelli che sono i puri numeri siamo tranquilli e convinti della correttezza del lavoro fatto, quindi non ci siamo soffermati più di tanto. Il DUP ci presenta uno scenario strategico di una popolazione in calo con invecchiamento che aumenta, natalità che cala, e quindi insomma siamo comunque in una situazione di contorno sicuramente non facile, perché terremoto ed evoluzione della popolazione, insomma, verso anche una media di età più alta, quindi un calo della popolazione che lavora, sicuramente non ci fa lavorare in un contesto tranquillo. Il bilancio è ancora un bilancio fortemente condizionato dal terremoto, che muove ancora il doppio dei numeri che muovevamo prima, quindi anche da questo punto di vista certi riferimenti storici che avevamo servono a poco e nulla. Segnalo quello che ci è stato detto in commissione, cioè di questa inaspettata rimborso delle royalty per il carburante, su cui abbiamo un attimo dibattuto. Ecco, parleremo dopo di quella che è la proposta di Uniti per Novi sul fatto di comunque sostenere anche la riqualificazione e la rimozione dell'Ethernet privato. Da quello che vedo nel bilancio, comunque tutti questi soldi sono destinati esclusivamente alla riqualificazione dei viali, quindi spero che poi nella parte successiva ci sia un'apertura in questo senso, che per noi è una richiesta sicuramente da sostenere. Quindi vorrei dire che in questo anno che ha preceduto questo bilancio abbiamo anche ricevuto alcuni segnali di disponibilità anche leggermente maggiore a quella che è stata quella magari negli anni precedenti, quindi ritroviamo nella relazione del sindaco anche elementi portati dalle opposizioni. Noi proponemmo lo slot free, Uniti per Novi spinse molto sul porta a porta, le aree verdi, io quando ancora ero consigliere in Terre d'Argine spingevo per unificare i PSC, quindi alcuni aspetti ce li ritroviamo e pensiamo che sia questo un elemento favorevole. Dall'altra parte poi magari alcune nostre richieste hanno dato anche risultati un pochino fragili, insomma, magari mi riferisco agli incentivi per le start-up, che magari volevamo che una parte del tesoretto che riportavamo dagli anni scorsi servisse anche per incentivare aziende che non sono nuove ma che comunque si vogliono insediare nel nostro territorio, insomma qualche forma di sostegno in più alle nuove imprese, intendendo come imprese che non erano di questo territorio. Ho già detto che su quelli che sono i numeri la dottoressa ci ha spiegato tutto e poco posso chiedere di più. Sicuramente raccolgo anche un po' l'osservazione del consigliere Boldrin, perché in questo bilancio si sommano gli effetti della ricostruzione pubblica, soprattutto, che avanza, a quelle che sono gli altri progetti, quindi è probabilmente un bilancio che dà una forte chance anche dal punto di vista elettorale alla maggioranza. È l'ultimo bilancio che probabilmente accompagneremo fino alla fine, il prossimo poi sarà trasmesso alla successiva amministrazione, quindi capisco che su questo si giochino molte carte e che probabilmente l'assessore agli interventi pubblici avrà molto da lavorare quest'anno, insomma, visto l'elenco delle opere che arriveranno a conclusione. Ciò detto, che comunque volevo evidenziare che c'è anche un percorso che condividiamo, ci sono comunque anche scelte strategiche che ci differenziano. Quando parlo di Terre d'Argine noi pensiamo a qualcosa di più, anche se comunque il PSC è un passo importante, quindi mi riferisco chiaramente a risolvere il problema politico che c'è dietro a Terre d'Argine. Quando parliamo di economia la vorremmo anche più trasversale verso l'area di Reggio, io mi riferisco anche alla viabilità fra Novi e Rolo, che è un problema storico che continuiamo a proporre ma che non trova appoggio dal punto di vista delle scelte sul potenziamento di Via Bosco. Sul discorso dello snellimento burocratico stiamo ancora aspettando di vedere cose concrete, ci fa piacere che aumenti la trasparenza e l'informazione, però ad oggi è tutto concentrato in quello che è il sito internet del Comune, quindi servono anche magari strumenti che rendano più agevoli le pratiche. Sulla ricostruzione privata, per questioni mie personali, non mi esprimo, saranno magari altri a voler approfondire questo tema. Quindi voglio dire, lo vediamo un po' come un bilancio con luce ed ombre e con una caratterizzazione in effetti fortemente elettorale. Questa è una riflessione fra me e voi.
Grazie consigliere Fabbri. Qualcun altro chiede la parola dei consiglieri? Prego Violi.
Diciamo che in parte appoggiamo, o almeno appoggio quello che ha detto il nostro amico consigliere Fabbri, luci ed ombre, pur ammettendo che alcune cose nostre sono state magari tardivamente accettate in questi anni, ma l'importante è che le cose siano fatte, poi che venga bocciata una nostra richiesta e poi approvata dopo un mese dalla Giunta su richiesta della Regione, alcune cose ci fanno sorridere, ma l'importante è che i defibrillatori per esempio adesso ci siano. Una delle altre cose, è curioso che indirizzo strategico 3, obiettivi strategici, si parli di fermare il consumo del suolo tutelando il verde urbano e agricolo, preservare la qualità dell'aria e dell'acqua. Vorrei capire come la Giunta e la Regione intendono procedere nei confronti di una cosa assolutamente inutile che si chiama autostrada cispadana, che prima provano e stralciano la parte dell'autostrada cispadana, ci sta benissimo, e poi spiegherò perché a qualcuno che forse la cosa non le sa, che se qualcuno si prendesse la briga di guardare il percorso del tracciato dell'autostrada e guardare gli epicentri dei terremoti, scoprirebbe una cosa stranissima: sono nella stessa zona, il percorso ci è sopra. Ed è già una cosa curiosa, le autostrade inquinano, tant'è vero che sono dati del Comune di Modena, a Modena il 30% dell'inquinamento della città è dovuto all'autostrada. Quindi non si parla di caramelle, si parla di molto. E quindi è un po' curioso come si voglia tutelare il verde asfaltando 60 chilometri. Direi che almeno questo è una delle cose curiose. Non è chiaro, un altro punto, che l'indirizzo strategico 7, la comunità giovane vitale e creativa, sostenere l'incontro dei giovani e la creatività giovanile. Oggi molto si basa sul wifi, io personalmente non sono ancora riuscito ad avere una connessione, benché stia in piazza 40 minuti, non riesco a registrarmi, perché sembra una delle cose più complicate di questo mondo. Io sono l'unico in altre occasioni sono stato l'unico che riusciva a connettersi, in questa non riesco a connettermi, è una cosa molto curiosa, ma vabbè. Poi su questo ne parleremo, ne accennerò adesso. Indirizzo strategico 9, completare la ricostruzione privata post sisma. Mi lascia piuttosto perplessa questa cosa, ma ne parleremo poi quando faremo la dichiarazione di voto, che ne ho un po' da parlare, ma non è dichiarazione di voto questa. È un intervento, lo posso fare.
Io direi a questo punto, non so se qualche consigliere vuole rispondere, do la parola. Gianni Palermo, prego.
Buonasera a tutti. Allora, provo a rispondere un attimino, giusto per fare anche io due osservazioni su quanto detto dai miei colleghi precedentemente. E allora, su quanto riguarda la comunità intelligente e trasparente digitale, è vero che, rispondo Fabri in questo caso, è vero che è principalmente basato sul nostro sito internet, che il nostro sito internet, è come avete anche osservato più di una volta anche voi, è radicalmente cambiato negli anni e adesso è una fonte aggiornata costantemente di informazioni utili e posso anche osare dire che è uno dei migliori siti internet delle amministrazioni comunali presenti in questa zona, per cui è vero che è incentrato molto su quello, ma è anche volutamente un obiettivo della nostra amministrazione puntare su questa parte. E aggiungo anche che alla tua riflessione concordo, nel senso, infatti, nel nostro piccolo del bilancio siamo riusciti a aumentare il numero di nuovi forma, che sembra una cosa, ma aumentare la tiratura da 2 a 3 numeri ha comunque un costo, per cui anche questo mi sembra un segnale che risponde un po' alla tua osservazione. E per quanto riguarda l'app NovApp, che prima Ferraresi faceva alcune osservazioni, prendo atto delle tue osservazioni, nel senso che farò in modo che arriveranno al gestore che gestisce per noi l'applicazione. E ce l'hanno poche persone, sì, probabilmente ce l'hanno poche persone, ma è relativo, nel senso che ci sono alla stesura del DUP ci sono 650 persone che avevano scaricato l'applicazione, mi risulta che adesso siano arrivati quasi a 800, quindi è un numero in aumento. Voglio solo ricordare che la NovApp è fatta in gestione dell'amministrazione comunale, ma nasce come un'iniziativa volta a aiutare i nostri esercizi commerciali, infatti finanziato dal piano PostFair della regione, a aiutare i nostri esercizi commerciali e l'attività in generale a promuoversi all'interno del... per cui il fatto che non sia particolarmente sempre piena di contenuti è anche dovuto al fatto, a parte che non so se ti è capitato, da poco c'è stata anche la versione nuova, per cui ha fatto anche un aggiornamento, quindi ti invito a controllare solo se è stato aggiornato, perché adesso è molto più, alcuni problemi sono stati risolti e adesso è molto funzionale. Ma la cosa importante, che è un messaggio che noi comunque continuiamo con il nostro servizio, con il nostro ufficio comunicazione, a mandare questo messaggio, è importante e ha una funzione se sono poi gli esercizi commerciali a darci un feedback indietro, quindi a riempire i contenuti e le associazioni a darci le informazioni, mandarci le foto, tutto quello che sempre sul discorso, tornando sempre a quel discorso della comunicazione, non sottovaluterei neanche la mailing list che facciamo, il nostro ufficio staff fa quotidianamente per tutto quello che succede nel nostro comune, dai consigli comunali alle singole eventi delle singole sezioni del comune, per cui quando sento che non si vede una cosa così strategico, ho qualche perplessità, nel senso che io ne vedo veramente di come un focus importante per il nostro bilancio. Poi si può fare tutto, si può migliorare, e prendiamo comunque come stimolo per aumentare. Per il discorso invece del Wi-Fi, adesso io non sono nello specifico tecnico, perché non ti riesci a registrare. Mi ricordo solo che Davide Boldrin mi fece anche i complimenti, perché lui è riuscito a collegarsi. Lui è stato più fortunato di te, probabilmente. Io riesco a collegarmi, tanta gente riesce a collegarmi, abbiamo raggiunto dei livelli di numeri di collegamenti altissimi, e tra l'altro, cioè, mi dispiace veramente, perché Rovereto, e Novi adesso ci arriverà, perché col PAC, cioè, arriveremo anche a livello di Rovereto, ma Rovereto è una stesura molto più ampia di Novi, e cercheremo adesso, farò fare dei controlli all'azienda che ci gestisce la cosa, però prendo atto come segnalazione, pratico è anche lì, pian piano stiamo cercando di aumentare, nel senso, siamo partiti qualche anno fa che non c'era nulla, adesso mi sembra un piccolo risultato raggiunto, e la volontà, come leggete, del nostro obiettivo di cominciare. Si fa fatica a dire cosa si riesce nello specifico, perché è una parte un po' più difficile, però l'obiettivo, come messo anche nel nostro bilancio è un bilancio importante, per cui per concludere il mio intervento, a mio avviso la parte comunicazione, la parte del digitale, la parte delle applicazioni, la parte del sito del comune, la parte tutto quello che è l'esterno, che è la comunicazione, non mi sembra che sia messo in secondo piano, anzi è comunque costantemente nei nostri bilanci. Quest'anno abbiamo aggiunto qualcosina, perché siamo riusciti un po' a muoverci un po' di più con il bilancio. Grazie.
La parola a Malagola Italo, prego.
No, volevo solo fare alcune considerazioni sugli interventi, perché è chiaro che per le opposizioni, visto che siamo in campagna elettorale, dire che questo bilancio è un bilancio da campagna elettorale ci sta, perché siamo tutti in campagna elettorale, è un'affermazione che davo per scontato, no? Quindi no, detto questo, volevo solo dire una cosa, cioè visto che per una pura coincidenza sia nel 2015 che nel 2016 sono venute risorse inaspettate, perché uno per la questione del pareggio di bilancio, l'altra per le concessioni del petrolio, quando dopo anni di sono le concessioni, no? L'avanzo, il pareggio di bilancio. Sono venute fuori risorse importanti che nessuno si aspettava, sarebbe stato banale per un'amministrazione non cercare di sfruttarle al meglio secondo poi gli indirizzi dell'amministrazione. Poi ci sta che le opposizioni possano pensare qualcosa di diverso oppure proporre progetti diversi, cioè questo ci sta, non è sempre stato così. Comunque no, cioè il fatto che ci siano, non sfruttarle per interventi che da anni, lo ripeto, da anni aspettano di essere fatti, come quello sul verde, perché saranno almeno 7-8 anni che non si facevano potature, anche per mettere in sicurezza i viali, i cittadini, perché fare le potature vuol dire mettere in sicurezza viali e cittadini, non solo abbellire l'ambiente, perché c'è anche questo aspetto qui, voglio dire, e anche su tutta la ricostruzione pubblica, dato che i tecnici sono 2 anni che ci lavorano, perché fare la progettazione, mandarla in regione, progetto preliminare, finalmente riescono a partire dei progetti, non è un caso. Poi se arrivano adesso è perché sono 2 anni che ci si lavora in modo intenso, in particolare gli uffici tecnici. Poi sono arrivati adesso, ci hanno anche lavorato per farli arrivare adesso, ci mancherebbe, cioè voglio dire, se no aspettare per cosa, cioè, quindi se un po' di cose si concentrano in questo momento è anche grazie al lavoro che è stato fatto, non è per fare campagna elettorale, punto e basta. Quindi detto questo, dico, io francamente faccio fatica a capire l'allusione della Cispadana che passa sul tracciato del terremoto, o viceversa. Il tracciato della Cispadana è stato fatto 10 anni fa, quando nessuno sapeva che doveva venire un terremoto. Poi per quale strana coincidenza, io questo non riesco a capire cosa hai voluto alludere, francamente, se me lo puoi chiarire mi faresti una cortesia, cioè non mi pare che ad oggi si possa spostare un tracciato per una coincidenza di questo tipo, perché non è detto che se viene un terremoto venga per forza lì, le falde si spostano naturalmente, potrebbe venire 50 km più, no, fai qualche allusione, ho visto, secondo, torna a venire lì, va bene, e noi facciamo la Cispadana proprio lì, perché quando viene il terremoto va giù la Cispadana, guarda, così abbiamo finito, quindi siamo tutti... No, perché Daniele adesso farsi anche prendere in giro, dai, voglio dire. Quindi, dato che sono movimenti naturali, le falde si spostano naturalmente, le faglie si spostano, quindi voglio dire, detto questo, cioè adesso mi sono dimenticato l'altra parte di intervento, cioè, sì, perché, quindi voglio dire, c'era l'ultima cosa, l'ultima affermazione che aveva fatto, però chiudo dicendo che comunque io lo voglio far notare, quando si fa la dichiarazione di voto non è un altro intervento, l'intervento si fa tutto in una volta e poi si fa una dichiarazione di voto, perché se no dire rimando l'altro intervento, la dichiarazione di voto non è una dichiarazione di voto, diventano 2 interventi secondo me, quindi la dichiarazione di voto è una dichiarazione di voto e basta.
Prego, consigliere Boldrin.
come dice consigliere Malagola, chiudo, non era nell'intervento, però la dichiarazione, l'intervento è una dichiarazione di voto, si fa ma non si dice, ok, mi raccomando. Detto questo, riprendo con l'intervento. Allora, io ho guardato, ho parlato di campagna elettorale eccetera, va bene, è vero, insomma ci sta, uno, la maggioranza fa il suo lavoro, anche noi abbiamo contribuito con il piano di ricostruzione eccetera, è chiaro che questo è in prospettiva di quello che verrà. Io mi auguro che tutto quello che è scritto qui sopra sia vero, francamente. È evidente che come comune abbiamo poca autonomia, perché comunque siamo legati a tassazioni, a entrate da altre parti. Per esempio, io quando leggo qui avremo, i cittadini risparmieranno 912.000 euro, cioè abbiamo un governo PD, se fosse stato un altro governo avremmo entrate minori per 912.000 euro, cioè avremmo avuto, l'avremmo avuta su questi toni, ne sono più che certo. Comunque, no, invece che, cioè, voglio dire, è una legge nazionale, eh? Sì, no, va bene, riduzione, però se noi l'avessi, cioè voglio dire, cioè cercate di capire, dai, quello che voglio dire, sto facendo notare, sto facendo un discorso politico, non entro nel merito della questione, il merito della questione è evidente che ci, che al di là di qualsiasi scelta di voto non voto di questo, è ovvio che ci auguriamo tutti che il nostro comune abbia una prospettiva, che la regione ci conceda tutto quello che ci ha detto con le scuole eccetera. È evidente che si sta attendendo quanti abitanti ritorneranno, la fine della ricostruzione privata, sono evidenti tante cose, le reali tempistiche che accadono nel pragmatismo quotidiano del ricostruire qualcosa, insomma, è ovvio. Per cui quello che volevo sottolineare io, quello che ho detto prima, purtroppo i comuni non hanno più la stessa autonomia di una volta, siamo legati totalmente alle decisioni del governo e della regione Emilia Romagna. Noi amministriamo le briciole, dobbiamo amministrare con gli altri comuni. Quando io faccio sempre la battuta del comune unico, tagliamo la testa al toro e facciamo l'area e buonanotte. Non è perché la strada era quella, 15, 20, 25 anni, non l'è dato sapere, però l'area vasta è ovvio, cioè anche il PSC congiunto nei tre comuni è evidente che porterà, se non sarà un comune unico, adesso non è che voglio fare la solita battuta, se non sarà un comune unico sarà un qualcosa del genere, perché ha senso questo. Per cui benissimo, lo apprezzo davvero, lo apprezzo, perché comunque vorrei anche vedere che non si facesse così, cioè, sarebbe ridicolo, no? Cioè io, se ci fossi io, maggioranza, altro che, qua avrei messo che la regione ha dato fiducia al comune di Novi, ci ha dato fiducia, quindi ci riconsegna, perché ci hanno dato qui il governo, farei ancora di più, mi conoscete. Però è evidente come in sostanza l'autonomia decisionale è sul filo del rasoio, le briciole. Grazie.
Grazie consigliere Boldrin, passo la parola all'assessore Zenoni, prego.
Ma io volevo solo aggiungere il mio contributo, è un bel consiglio comunale questo, sono molto felice perché finalmente le opposizioni hanno ammesso che li ascoltiamo, nel senso che anche il nostro bilancio di previsione, finalmente avete ammesso che anche voi i vostri contributi a volte li ascoltiamo e li mettiamo nel nostro bilancio di previsione. No, visto che è uscito un comunicato stampa che la maggioranza è arrogante, non ascolta mai le opposizioni, mi fa piacere che stasera vengano smentite queste cose, a me fa molto piacere. Poi ci tengo anche a precisare che il bilancio di previsione viene fatto anche quando non si è in campagna elettorale. Obiettivamente questo è un bel bilancio di previsione, siamo molto contenti e mi fa piacere che anche voi l'abbiate apprezzato, però lo facciamo anche quando non siamo in campagna elettorale, ci sono altri che si sentono già in campagna elettorale.
No, sì, c'è un momento di adesso. Volevo solo richiamare comunque che ai capigruppo che devono fare la dichiarazione di voto, che l'articolo 32,2 dice che deve essere succinta motivazione del voto a favore o contro. Quindi non ripeto nient'altro che le normative di legge. Succinta non vuol dire 5 minuti. La dichiarazione di voto? No, gli interventi è un conto, ok? Perché in queste delibere si può intervenire due volte, una prima volta per 10 minuti e la seconda per 5, chiedendo una seconda volta la parola, ma la dichiarazione di voto deve essere succinta, quindi non c'è un termine di orario, diciamo. Sì, quindi mi richiede per la seconda volta la parola.
Sì, abbiamo due interventi,
esatto. Sì, prego.
Allora, una piccola osservazione che mi era scappata in merito alla relazione del sindaco. Siamo fra quelli che comunque hanno a suo tempo tanto spinto perché venisse ampliato il perimetro delle zone franche urbane. Poi ci siamo visti ridurre nei decreti gli importi a favore soltanto di imprese che raggiungono gli 80.000 euro lordi all'anno. Sì, era 100 prima, se ricordo. Niente, comunque sono dispiaciuto perché poi alla fine ho ricevuto delle mail, insomma, di tanti, quasi tutti sono superiori, perché 80.000 euro all'anno un'attività, sì, di reddito lordo, non di fatto. Allora, ok, il reddito. Allora ci risolleviamo il morale. Io non ho attività commerciali in centro. Poi mi associo con Boldrin e riprendo anche l'intervento di Malagola. Ci sta che ognuno usi le possibilità che ha e che comunque mentre le usa faccia anche il bene dei cittadini, quindi se delle opere vengono terminate sono opere che ritornano alla comunità, poi magari non tutto è andato come volevamo noi, però oggi come oggi una delle prime necessità sono gli spazi pubblici, gli spazi per le associazioni, gli spazi di ritrovo, quindi tutto ciò che ridà spazio alla comunità benvenga. Poi qualcheduno forse non è capitato nel posto giusto, ma poi vedremo in futuro se abbiamo ragione o torto. Non avevo citato il Parco della Resistenza appunto per un momento di buonismo. Quindi andiamo anche alla replica dell'assessore Zenoni, è un intervento importante, un intervento che è stato sottoposto praticamente di tutto nelle commissioni, questo no e magari parlando anche con delle associazioni locali ci sono state riferite delle cose che noi che siamo consiglieri non sapevamo e che magari non approviamo, vediamo il progetto definitivo che non ho ancora avuto modo di vedere se magari non contiene alcuni elementi che per noi non sono i migliori per la comunità. E ci siamo espressi in questo senso e ci è sembrato strano che in qualche modo c'erano delle commissioni che hanno visto tanti progetti, questo non poteva quantomeno essere discusso o comunque ragionato. Poi è nell'autonomia della Giunta di fare determinate scelte, le abbiamo ritenute scelte autoritarie. Ciò non toglie che invece quando fate qualche cosa di positivo l'ho voluto dire, quindi non è che uno è tutto bianco, tutto nero, fa tutto bene, tutto male. Quindi io ho premesso nel primo intervento alcuni elementi positivi, sono interventi che a volte non hanno anche lì dato i frutti che volevamo. Secondo me sull'economia con le risorse che Italo ha citato prima si poteva fare di più perché quello il lavoro proviene dall'economia, che sono le aziende che sono sul territorio. Il lavoro fa sì che i cittadini vengano a Novi e magari si risiedano dopo che hanno trovato un lavoro. Il lavoro è tutto ciò che ci muove e ci fa vivere in un paese piuttosto che in un altro. È per quello che tante volte poniamo l'accento su questo. E quindi, torno a dire, ho voluto dire cose positive e ho voluto dire cose che non approviamo. Noi siamo in perenne lotta col sindaco su quello che è la destinazione di Via Bosco, perché io mi sono trovato dei bilici che non sapevano come fare, andare a Rolo, non sono riuscito a spiegargli una strada adatta a loro. Quindi a volte abbiamo visioni diverse, a volte abbiamo anche condiviso alcune cose e in alcuni casi, devo dire, nell'ultimo anno un po' di più, qualche cosa dell'opposizione è diventato anche della maggioranza. Ciò non toglie che luci, ma ci sono anche le ombre.
Passo la parola al sindaco, prego.
E comincio da Via Bosco, perché sai, è una suggestione, è diventata una specie di suggestione. Allora, parto dalla fine, parto dal consiglio provinciale, io sono un consigliere provinciale e circa un mese fa Verrini di Carpi ha presentato, non ricordo se una mozione o un ordine del giorno, scusatemi, comunque diciamo un documento a nome dell'opposizione del Consiglio Provinciale, che poi è il gruppo che raggruppa tutte le liste civiche, diciamo così, e che chiedeva di Via Bosco. Ha fatto un'affermazione non vera, perché lui ha scritto che è stata tolta dalle opere complementari della Cispadana. Io gliel'ho naturalmente gli ho detto che non è vero, perché effettivamente gli ho detto: se è vero, portami il documento dove sta scritto. Infatti il documento non è mai arrivato, perché non è stata tolta dalle opere complementari della Cispadana. Lo ripeto, perché così poi di Cispadana io non parlo più, perché non è tra le opere del Comune di Novi, quindi e su Via Bosco noi abbiamo dato assolutamente l'assenso alla provincia di Reggio per la progettazione. Naturalmente è un'opera prioritaria inserita dalla provincia di Reggio, perché noi ne abbiamo i soliti 600 metri, quindi noi abbiamo dato il consenso affinché la progettazione possa procedere, che comprende il passaggio e l'intersezione con la SP413. La provincia di Reggio Emilia è venuta anche qui, abbiamo avuto un incontro con la provincia di Reggio Emilia in questa sala, presente anche il consigliere delegato della provincia, che è il sindaco di Mirandoli, il consigliere delegato sulle infrastrutture. La provincia di Reggio Emilia ha presentato un progetto, un preliminare, un'intenzione, perché chiamarla progetto non è proprio vero. Sono state fatte delle osservazioni, in particolare per quello che ci riguarda il problema dell'intersezione con la strada provinciale, perché lì voi sapete che c'è una ZPS tutelata, una ZPS da quella tutela che ha la siepe Resega Foresto, cioè non è una roba da poco, un ponte storico. C'è il problema che ci sono due livelli, perché ci sono le due salite che hanno un livello e la strada un altro, insomma la problematica era quella lì. Gli sono state date fatte delle osservazioni anche dalla provincia, dopodiché c'era l'ingegner Manni, che è il dirigente della provincia di Modena per le infrastrutture, in quell'incontro. Dopodiché la provincia di Reggio Emilia ha fatto sulle sue canne, come si dice, se n'è andata a casa e ha detto: bene, adesso vediamo quel che si può fare. Punto. Quindi non abbiamo mai impedito niente, certo è che i soldi non li abbiamo. Io dubito che li abbia anche la provincia di Reggio, perché se li avesse il progetto avremmo quantomeno rivisto un'altra proposta, cosa che non è mai avvenuta. Ma che quest'opera sia nelle opere complementari della Cispadana mai tolta, io lo continuo ad affermare, perché è così. Se verrà fatta non lo so, potrei farmi la stessa domanda sulla circonvallazione di Rovereto, sulle rotonde che abbiamo chiesto noi piuttosto che gli altri comuni, sulle opere complementari. Però, visto che ogni tanto, cioè, la verità va sempre detta, insomma, poi può piacere o no, ma questa è. Ci ho detto, quindi metto una cosa. Ecco, io due cose, due o tre, insomma, brevemente. Intanto volevo fare una riflessione anch'io su alcune cose che ha detto il consigliere Fabbri sull'aggiornamento che abbiamo fatto del DUP, quando dice, ed è vero, che noi siamo in un paese, e parlo dell'Italia, dove c'è una popolazione che invecchia, dove le nascite sono tornate a livello della seconda, del dopo seconda guerra mondiale, quindi anche in questo paese, e noi siamo dentro a questo paese e abbiamo purtroppo queste dinamiche anche noi. Se a questo sommiamo quello che è avvenuto nel 2012, è del tutto evidente che abbiamo la consapevolezza di queste difficoltà che hanno stratificato una situazione già come dire, non positiva, ma che è nel nostro paese. Io, se non l'avete fatto, vi inviterei a leggere una riflessione, un editoriale di Ilvo Diamanti sulla Repubblica di circa 2 settimane fa, che parlava di un paese vuoto. Paese vuoto inteso l'Italia, che noi abbiamo questo problema e questa roba qui la sentiamo pesantemente anche noi nel nostro comune, la sentono pesantemente gli altri comuni del cratere. Chi di noi legge un po' di giornali anche locali fa fatica a sostenere che quello che succede a Novi è meglio o peggio di quello che succede a Concordia piuttosto che a San Possidonio. Poi dopo noi abbiamo avuto una situazione che ci tengo a dire, l'abbiamo anche rilevata, che è quella dell'immigrazione pre-sisma e dell'uscita post-sisma, che questo ha spostato dalle 500 alle 600 persone, cittadini. Buona parte di queste non c'erano più residenti al momento del sisma, nel senso che avevano la residenza, ma voi sapete, perché è un dato ormai consolidato, sono stati cancellati d'ufficio perché col censimento si è rilevato che non c'erano già più. Quindi, come dire, tutti questi dati, se li analizziamo nel loro contesto e per quello che sono, noi vediamo che è una dinamica che rappresenta il nostro paese e che noi vorremmo diversa, perché avremmo bisogno, per quello che ci è successo nel 2012, di avere una tendenza diversa. La cosa che abbiamo rilevato è che negli ultimi mesi del 2016 si sta fermando l'esodo, cioè nel senso che ci sono dei rientri, perché mano a mano che la ricostruzione procede ci sono anche dei rientri, e comunque quello che sembrava veramente un'emorragia continua si è fermato. Quindi abbiamo una situazione che tende, diciamo, come tendenza a essere obiettivi, neanche troppo ottimisti, è quella che si sta probabilmente consolidando. Per cui è una riflessione che ci tenevo a fare anch'io, un po' più articolata, e che abbiamo messo anche nel DUP, perché crediamo, abbiamo anche approvato insieme un ordine del giorno in tal senso. Noi crediamo che i primi a, come dire, a leggere in un modo positivo o quantomeno realistico i dati del nostro comune, credo che dobbiamo essere noi, i nostri cittadini, perché diventa abbastanza improbabile che se chi vive in un luogo ne parla male, lasciatemela dire banale, poi inviti altri a venire lì. Cioè, se noi per primi parliamo male del nostro paese, mi sembra abbastanza stravagante ipotizzare che ci sia della gente che arriva. Però, cioè, scusa, ci sei tu, ne parli male, mi spieghi perché devo venire anch'io. Ma ripeto, la dico banale, ma il concetto è quello. Ecco, scusate il comandante, c'è stata una brutta roba. Scusate. Niente, quindi stavo dicendo per la popolazione. E che quindi, insomma, l'attrattività di un territorio credo che nasca da una serie di azioni che vengono svolte, ma anche da quello che chi vive nel territorio riesce a portare di suo. Quindi sono un insieme di fattori che rendono più attrattivo un territorio. Non ripeto quello che diceva Italo prima, perché le cose me l'ho scritta anch'io, sul bilancio elettorale, cioè è un bilancio. Poi nel 2017 andiamo a votare e io sono molto felice. Sono molto felice che andremo tutti a votare, ma lo dico con serenità, perché mi sembra, cioè, l'esercizio democratico è una cosa assolutamente virtuosa, per cui siamo, e noi facciamo un bilancio che, guardate, lasciatemela dire, se le vostre osservazioni le avessimo fatte noi, perché il ruolo, se voi foste al nostro posto, credo che l'obiettivo di finire le opere avviate, dopo tutto il lavoro che è stato fatto, di portare a compimento le opere pubbliche avviate, cioè credo che sia, come dire, quantomeno, se non legittimo, quantomeno un obiettivo perseguibile, perché mi sembra che davvero, ma questo sono opere della comunità, quindi io devo dire, anch'io confermo quello che diceva Malagola, ci si è lavorato molto, come ci hanno lavorato tutte le amministrazioni, perché non è semplice, non c'è nulla di semplice né di scontato, quindi anche noi abbiamo messo nel cesto, diciamo, queste opere che stanno per essere finite, le inaugurazioni del 21 di così intanto ve lo dico, del 21 di maggio il PAC, del 29 di maggio il Municipio 2, il 5 e il 6 di marzo la Casa dello Sport a Rovereto, voglio dire, ci sono una serie di cose che ci teniamo molto a finire, come farebbe qualsiasi altra amministrazione al nostro posto. L'ultima osservazione che mi sentivo di fare era quella relativamente al fatto che nel corso di questi, specialmente oso dire dal 2012 in poi, quindi questa legislatura, alcune sollecitazioni pervenute anche dall'opposizione hanno trovato prima o poi anche delle risposte, ma credo ci stia anche il prima o poi, ci stiano delle cose, delle azioni che sono assolutamente trasversali e condivisibili perché sono buone, perché sono di buon senso, per cui si cerca di portarle avanti. Poi le scelte credo che anche in questo caso spettano chi governa, si fanno e si portano avanti. Io ero fuori, ma mi dicevano l'osservazione sul Parco della Resistenza, l'intervento è una competenza della Giunta, quindi noi abbiamo fatto le nostre valutazioni, le abbiamo presentate alle associazioni, come dire, può piacere o meno, ma è una competenza di Giunta. Concordo sul fatto che diceva Fabbri che noi in altre occasioni, specialmente quello legato al sisma, perché questo era l'impegno che ci eravamo assunti, abbiamo portato tutto in commissione, anche quello che era eventualmente di competenza della Giunta, perché se ricordate è un impegno che ci prendemmo subito, quello di dire tutto quello che riguarda la ricostruzione lo passiamo comunque in commissione. Questo non è in quell'ambito e abbiamo svolto, come dire, il nostro compito come giunta nell'andare a fare questo progetto. Non c'era né una mala intenzione né una buona intenzione, è stato il lavoro che la giunta deve svolgere, ma è vero quello che diceva il consigliere Fabbri, un sacco anche di progetti che non erano di competenza del Consiglio Comunale sono passati in commissione, ma se voi ricordate erano tutti progetti che riguardavano ricostruzione, edifici pubblici, interventi di messa, cioè tutto quello che era la ricostruzione.
Bene, a questo punto io direi, se nessuno ha più niente da chiedere di interventi, possiamo passare alla dichiarazione di voto. Chi la vuole fare giustamente, e do la parola. Prego, Violi.
Per la serie ogni promessa è debito, leggiamo, non 8 pagine, 4 righe, velocissima. Noi come gruppo voteremo contro, in parte lo motiverò. Come ho detto prima, pur accettando e verificando che alcune cose sono state fatte o saranno fatte a favore della popolazione, adesso non voglio entrare sugli argomenti appena detti, facevo una piccola considerazione sulla ricostruzione che non avevo fatto prima e che è anche una delle cause fondanti del nostro no. Si parla nel vostro documento a pagina 83 di 125 famiglie nei MAP, di cui 50 uscite a data 1 gennaio 2016, che rappresentano il 40%, quindi vuol dire che c'è ancora un 60% dentro. Non sono dati miei, sono dati del DUP. Un'altra cosa è la percentuale di fine pagina 83. La percentuale di fine lavori al data 20 ottobre 2015 era pari al 22,4%, previsione 2016 34%, previsione 2017 45%, il che vuol dire che in 5 anni la previsione è di aver ricostruito almeno della metà. Ricordo che qualcuno nel luglio 2010 in un'assemblea pubblica disse che ci sarebbero almeno voluti 10 anni, fu abbondantemente fischiato, la riunione Rovereto da persone, non da roveretani, ma da cittadini novesi, che venivano, cioè da cittadini del comune di Novi che venivano da Novi. Purtroppo devo notare come, non la mia previsione, ma una buona ipotesi, fosse sottostimata, perché ce ne metteremo almeno molto di più, visto che ci sono voluti 3 anni per ricostruire le piccole cose e non le grandi, cioè quelli che avevano pochi danni. E quindi queste sono alcune delle motivazioni importanti per le quali voteremo no.
Grazie, consigliere Violi. Consigliere Fabbri, sì.
Io nei miei interventi utilizzo sempre molto meno del tempo che mi sarebbe concesso. Non si recupera, non è che a fine anno mi arriva un... proprio due piccoli incisi. Quando parliamo di dati sulla popolazione, noi un anno sì, un anno no, spesso pubblichiamo anche, li analizziamo e pubblichiamo quella che è la nostra interpretazione. Ma lo scopo è quello che diceva il sindaco, non parlare male di qualcosa, ma capire che va via la famiglia oppure aumenta l'anziano per poter poi di conseguenza cercare di fare proposte in quella direzione. Quindi se abbiamo meno famiglie con bambini e abbiamo più anziani, cercheremo di fare interventi che richiamino famiglie. Sul parco della Resistenza è comunque una cosa che ormai si interseca, perché ricostruzione del bar, della taverna, riqualificazione, cioè sono tutte cose che in realtà nel laboratorio urbano si è mischiato tutto, è molto difficile oggi dire quello che era dentro il terremoto, quello che era no, quindi lo viviamo tutto come un insieme di cose che riguardano la ricostruzione. Come dichiarazione di voto, noi dopo il terremoto per un anno e mezzo ci siamo astenuti, pensando che comunque fosse corretto lasciare alla maggioranza, all'amministrazione, uno spazio di tempo per riorganizzarsi, per lavorare su situazioni non solo di emergenza. Adesso, come dall'anno scorso, riportiamo il nostro voto in un voto contrario.
Consigliere Boldrin, prego.
Dichiarazione di voto. Allora, siccome che abbiamo votato noi tre del nostro gruppo, no? Sempre il piano di ricostruzione a favore, tutto quello che riguardava l'essenziale a favore. Adesso siamo in campagna elettorale, noi votiamo contro, quindi votiamo contro la campagna elettorale. Poi conservo con gelosia il giornalino della parrocchia di Novi, in cui la sindaco Turci dice anche le opposizioni hanno votato a favore del piano della ricostruzione, proprio per la campagna. Comunque adesso battute a parte, questo è un atto politico, io lo riconosco come atto politico, di conseguenza come atto politico il mio voto non è contrario nella sostanza del vostro atto, ma è un voto politico. Ringrazio tanto anche, scusate, l'assessore revisore dei conti e la dottoressa Sicilia, la dottoressa Mussini, per la pazienza che questa sera sono tornati a vedere della politica Novi, no? Perché prima si faceva solo dei numeri, che è il loro mestiere, loro stasera gli è toccato stare qua a ascoltare i battibecchi politici. Portate pazienza, insomma, questa è la natura anche del Consiglio Comunale. Ok, grazie.
Grazie consigliere Boldrin, la parola a Benzi Sauro, prego.
Grazie, ma innanzitutto parte dall'ultima affermazione di Boldrin. Il bilancio sicuramente, oltre ai numeri, oltre a far equilibrare i numeri, e quest'anno ha introdotto anche l'equilibrio, il pareggio di bilancio, è anche un atto politico. Lo è, sono scelte che nel bilancio vengono fatte. A me dispiace, ma questa sera veramente di bilancio se ne è parlato poco, cioè avete parlato di tutto ma non forse che del bilancio, di quello che è il bilancio, perché sono scelte politiche, perché sicuramente quando dite che abbiamo ascoltato, che abbiamo fatto qualcosa, è stato recepito, ma i tempi e le cose da fare possiamo ascoltare, ma non possiamo certo farci dettare i tempi dalle opposizioni, vi ascoltiamo, ma le scelte politiche alla fine sono nostre. È vero? Cioè le decidiamo noi, con quello che possiamo e con gli strumenti che abbiamo. Dopo, un'altra cosa, vi sta tanto a cuore il verde, il parco pubblico, il bene pubblico. Quest'anno abbiamo introdotto la ristrutturazione del parco Resistenza, verrà fatto il parco arcobaleno, abbiamo le potature delle piante, verranno sistemati i viali, cioè queste sono tutte opere che a un certo punto io ritengo siano anche importanti. Abbiamo trovato risorse che forse neanche noi speravamo, però anche questo si poteva fare meglio, cioè queste sono scelte e quindi io dico che vanno bene. E soffermo su una cosa: manteniamo i servizi e non abbiamo aumentato nessuna tariffa. Questo non se ne è accorto nessuno, ne ha parlato nessuno, che non ci sono aumenti di tariffe. Ecco, questo voi vi siete dimenticati del bilancio, e manteniamo lo stesso livello di servizi, anzi cercheremo di migliorarlo. Questi sono atti politici e non la Cispadana. Quindi io qua in questa campagna elettorale, come l'ha chiamata voi, non l'ho trovata la Cispadana o Via Bosco. Questi non sono temi da bilancio. Poi mi fermo, cioè uno spunto penso di avervelo dato. Comunque, chiaramente, sì, voglio essere succinto, il nostro voto sarà favorevole. Ringrazio anch'io la Roberta Muzzini, perché è stata molto paziente anche nella commissione, e il revisore, il signor Vignali. Molte grazie.
Bene. Sì, dobbiamo votare i tre punti divisi con le eventuali, cioè seguite dalle IE, immediate esecutività. Quindi vado a leggere. Il punto 3, approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2016. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? A questo punto nessuno ha astenuto. Passiamo anche alla immediata esecutività, rivotiamo. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? E chi si astiene? Il punto numero 3 è stato approvato dal gruppo consigliare centrosinistra con Novi e votato contro gli altri gruppi consigliari. Progetto comune, Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio, Alternativa per Novi, Lista Civica. Sì, mi scuso se non ho visto avevo visto la mano alzata, ero... Va bene, quindi c'è l'astensione del consigliere Boldrin sulle immediate esecutività. Non avevo fatto caso, quindi mi scuso. Allora, passiamo alla votazione del punto numero 4, approvazione del bilancio di previsione 2016-2018. Non è il punto 5?
Il 5 è il piano delle alienazioni.
Controllate, però a me risulta il 5.
Perché il piano delle alienazioni deve essere approvato prima del bilancio.
Allora.
Niente, leggilo da lì.
No, ma io ce l'ho qui. Allora. Ritiro. Sì, è questo. Piano delle alienazioni. Ok. Okay. Scusate, non il punto 5 ma il punto 4, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016-2018, approvazione. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Passiamo all'immediata esecutività, rivotiamo. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? È l'alzata due volte, mi dispiace Boldrin. No, comunque manteniamo l'astensione allora a questo punto. Bene, quindi la stessa votazione di prima, ha votato il centro-sinistra con Novi. Contrari gruppo Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio, progetto comuni, si è astenuto, alternativa per Novi, lista civica. Passiamo alla votazione del punto numero 5.
No. Io però vorrei per puntualizzare e per evitare riguarda esclusivamente l'immediata esecutività. Quindi il punto è stato approvato dal gruppo consigliare centrosinistra con 9, col voto contrario di Progetto Comune Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio, lista civica. Il voto di immediata esecutività è un'altra roba. Quindi, no, per specificarlo, perché vorrei evitare che poi a verbale venissero fuori dei fraintendimenti. Il voto di immediata esecutività registra l'astensione del consigliere Boldrini. Sul punto il consigliere Boldrini vota contro, giusto?
Sì, sì, sì.
No, per evitare fraintendimenti.
Questo è quanto. Quindi, adesso andiamo alla votazione del punto numero 5, approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 e del piano poliennale degli investimenti 2016-2018. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Anche in questo caso votiamo l'immediata esecutività. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Bene, allora il punto 5 viene votato ancora a favore del centro-sinistra con 9. Contrari i gruppi Progetto Comune, Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio, Alternativa per Novi Lista Civica. Per quanto riguarda l'astensione, solo sull'immediata esecutività la lista civica alternativa per Novi Lista Civica. Mi sono spiegata. Bene, io direi a questo punto di sollevare dall'impegno le persone in fondo alla sala che ci hanno pazientemente ascoltato, li ringraziamo e vi do la buonanotte, come si dice, visto anche l'orario. Allora riprendiamo questo consiglio comunale con il punto numero 1 all'ordine del giorno dei gruppi consigliari Progetto Comune Alternativa per Novi e Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio relativo a si dia comunicazione di non rinnovo del patto parasociale con ERA entro i termini stabiliti. Allora, sì, so che è stato presentato. Ah, do la parola alla segretario, prego.
Perdonate la voce stasera, ma è questa. E allora è stato presentato perdonatemi ma lo recupero perché così, esatto, da centro-sinistra con 9 un ordine del giorno è stato presentato, la regia è importante, è stato presentato, depositato questa sera dal gruppo centrosinistra con 9, un ordine del giorno sul che ha ad oggetto sempre la comunicazione di non rinnovo del patto sociale parasociale con ERA entro i termini stabiliti. A norma del regolamento vigente del Consiglio Comunale, essendo questo ordine del giorno come oggetto assolutamente in replica, diciamo, dell'oggetto dell'ordine del giorno presentato, può essere discusso. In pratica la discussione può essere fatta su entrambi i testi. Io ho chiesto adesso al sindaco, però, oltre che ovviamente di poi leggerlo, come farete per l'illustrazione, la lettura e l'illustrazione del vostro ordine del giorno, di farne copia perché voi possiate intanto acquisirlo per poi poter fare la discussione, insomma.
E quindi io chiedevo di sospendere per circa una decina di minuti, adesso vediamo.
Lo leggiamo, ognuno legge il suo, gli diamo la copia, lui legge il nostro, loro leggono, c'è mica bisogno di sospendere.
Va bene, allora, no, va bene, allora...
Ah, così.
Sì. Prego, sì.
Eccoci qua. Si dia comunicazione di non rinnovo del patto parasociale con ERA entro i termini stabiliti. Premesso che, 1. In AIMAG è in vigore un patto parasociale, contratto tra i comuni soci ed ERA SPA, la cui scadenza è fissata il 9 maggio 2016. 2. All'articolo 7 di tale patto se ne dispone il tacito rinnovo per ulteriori 18 mesi in caso di mancata comunicazione contraria, da inviare al più tardi 30 giorni prima della scadenza. 3. A decorrere dalla primavera 2017 è prevista l'indizione della gara di ambito per la distribuzione del gas, compresa quella relativa all'ambito Modena 1, nel quale operano attualmente sia AIMAG sia ERA. 4. Seguito di sollecitazioni dei comuni, in tal senso sono pervenute almeno 7 manifestazioni di interesse per una partnership industriale e finanziaria con AIMAG. Ritenuto che il permanere del patto parasociale della presenza di ERA nel Consiglio di amministrazione di AIMAG all'atto della formazione dell'offerta di quest'ultima per la gara sub 3 configurerebbe in capo ad ERA un eclatante conflitto di interesse ed in capo ad AIMAG il rischio di esclusione per condizione potenzialmente turbativa. Ritenuto che tale permanere sarebbe altresì ostativo all'espletamento di una valutazione obiettiva ed imparziale delle manifestazioni di interesse sub 4, dovendosi escludere almeno per i 18 mesi successivi al 9 maggio 2016 l'approfondimento e l'eventuale trattativa su quelle proposte, TEA Fondazione in particolare, che prevedono espressamente l'abolizione del patto, rendendo praticamente la proposta di ERA l'unica eseguibile in tempi brevi, stante l'ipoteca attuale da questa esercitata sulla governance di AIMAG. Ritenuto che l'apporto effettivo di ERA allo sviluppo industriale di AIMAG nel periodo 2009-2015 sia stato largamente al di sotto delle legittime aspettative suscitate nei comuni all'atto dell'acquisizione della quota del 25% nella società. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco a comunicare entro i 3 minuti del 9 aprile 2016 ai comuni soci di AIMAG ed AERA SPA la determinazione del Comune di Novi di Modena di non procedere a rinnovo in alcuna forma, nemmeno parziale o temporanea, del patto parasociale. Chiaramente è stato presentato prima dell'ultimo rinnovo, quindi chiaramente a questa parte che è un po' datata.
Benzi, la lettura, prego.
Grazie. Allora, do lettura al nostro ordine del giorno. Ordine del giorno: si dia comunicazione di non rinnovo del patto parasociale con ERA entro i termini stabiliti. Premesso che tra i comuni soci di AIMAG ed ERA SPA è in vigore un patto parasociale la cui scadenza è fissata per il 9 maggio 2016 e che prevede il suo tacito rinnovo di ulteriori 18 mesi in assenza di disdetta da comunicarsi da uno all'altra parte almeno un mese prima della data di scadenza. A seguito di sollecitazione promossa dai comuni soci di AIMAG sono pervenute 7 manifestazioni di interesse per operazioni di partnership industriale o finanziaria con AIMAG, le quali prospettano in varie forme la modifica degli attuali assetti proprietari e di governo della società. Considerato che i comuni soci di AIMAG devono poter analizzare e sviluppare al meglio gli scenari strategici prospettati nelle predette manifestazioni, adottando anche gli atti amministrativi necessari per dare attuazione alle decisioni di sviluppo strategico delle società, come verranno assunte dagli organi competenti. Il patto parasociale regola la composizione del Consiglio di amministrazione e il diritto di covendita delle azioni di AIMAG SPA. Il Consiglio Comunale di Novi di Modena impegna il Sindaco a compiere le verifiche necessarie in merito al comportamento da tenersi con riguardo alla prossima scadenza del patto parasociale con ERA, a valutare con i comuni soci di AIMAG percorsi di scelta di nuovi assetti strategici e di governo della società, fatto salvo il termine del 9 aprile 2016, per comunicare ad ERA il non rinnovo del patto parasociale in vigore fino al 9 maggio 2016, allo scopo di valutare liberamente le partnership migliori per mettere in campo il miglior servizio per i cittadini.
Prego, Fiorentini Mattia.
Eh,
Dunque, io intanto apprezzo molto il fatto che il vostro ordine del giorno è... penso di parlare a nome di tutte le opposizioni e dire che faccia veramente molto piacere vedere che ci sia volontà di confrontarci su questo tema, però onestamente non mi sento di poter dire che si possano votare insieme, perché il punto numero due del consiglio, dell'ultimo paragrafo, non mi pare nella sostanza uguale al nostro. A me sembra onestamente un po' in politichese una sorta di non lo so, io non capisco cosa vuol dire il secondo punto, cioè se volete votare... Noi nel nostro ordine del giorno chiediamo che il Comune di Novi di Modena si impegni a, leggo la frase correttamente, a non procedere al rinnovo in alcuna forma, nemmeno parziale o temporanea, del patto parasociale, che è un'affermazione molto chiara. Io onestamente, pur apprezzando molto il vostro ordine del giorno, non capisco esattamente quale sia l'intenzione, quindi in questa forma non mi sento di poterlo votare comunemente.
Sì. Vengono fatte due votazioni separate.
Mettiamo insieme la discussione perché sono sullo stesso tema.
Esatto, vengono discussi entrambi i testi, ma le votazioni sono.
Posso in questo caso completare l'intervento brevissimamente. Allora, ci tengo allora in questo caso a sottolineare brevissimamente i motivi per cui abbiamo proposto questo ordine del giorno, che peraltro sarà presentato in tutti i comuni in cui sono presenti liste confederate in Uniamoci, quindi diciamo sarà un ordine del giorno discusso in diversi consigli comunali. I motivi sono essenzialmente due. Il primo è un motivo puramente diciamo strategico, nel senso che riteniamo che non sia, siccome abbiamo la possibilità di non rinnovare il patto e di non fare un nuovo patto, ma di uscire dal, cioè di concludere il patto parasociale senza alcuna penale, senza alcun recesso, perché di fatto non è un recesso ma una naturale scadenza, riteniamo che sia questa la condizione migliore per AIMAG di entrare nell'ottica della gara del gas e tanto più della valutazione delle partnership, che sappiamo essere in alcuni casi proprio ostative alla permanenza del patto. Quindi questa è una considerazione di carattere strategico. Poi internamente con anche esperti di queste tematiche abbiamo valutato che ci potrebbe essere, come abbiamo poi sottolineato nel nostro testo, un potenziale rischio di interferenze da parte dei consiglieri di ERA in quanto membro del consiglio di amministrazione di AIMAG, nel qual caso appunto tutte e due le società, AIMAG ed ERA, partecipassero alla gara per il gas. È chiaro che sono congetture, nessuno ancora si è espresso in merito dal punto di vista legale, però la riteniamo una potenziale rischio dal punto di vista appunto della concorrenza. Quindi per queste due ragioni riteniamo che il non rinnovo del patto sia assolutamente la scelta di interesse migliore per AIMAG e la scelta che ci aspettiamo che questa amministrazione sostenga in seno al consiglio al patto di sindacato. Grazie.
Grazie consigliere. Altri consiglieri chiedono la parola? Ferraresi? Prego,
sì, magari un'interpretazione verbale dell'ordine del giorno presentato, così magari chiarisce il punto 1 e 2 dell'impegno, che è per piacere.
Prego.
Allora, la nostra intenzione, che a noi sembra abbastanza evidente, è prima di tutto un dovere che hanno i comuni soci di AIMAG che hanno promosso le manifestazioni di interesse di poter diciamo fare una scelta strategica o comunque decidere avendo come dire come primo obiettivo quello di verificare in base alle opzioni che sono state proposte alla società qual è la scelta migliore per la tutela del patrimonio pubblico, per la nostra società eccetera. Quindi il punto 1, a compiere le verifiche necessarie in merito al comportamento da tenersi con riguardo alla prossima scadenza del patto parasociale con ERA, che va poi insieme al punto 2, a valutare con i comuni. Questo non toglie, e l'abbiamo scritto, che anche per noi la scadenza dei 30 giorni prima per la disdetta del patto parasociale con ERA sia un termine perentorio, nel senso che siamo orientati anche noi come comuni a prendere in considerazione seriamente la disdetta di questo patto parasociale, perché comunque come dire, in questa valutazione che andiamo a fare ci sta dentro anche questa roba qui, quindi non è una diniego della non, un diniego di non andarlo a disdire, è una presa in carico diversa, perché noi agiamo come comuni per salvaguardare il patrimonio, che non è solamente, noi non diciamo non vogliamo più rinnovare il patto punto a capo, come invece dite voi, mettendo delle ragioni, ma di fatto noi diciamo abbiamo due obiettivi: sicuramente analizzare tutto quello che è pervenuto e cercare di fare una scelta in mezzo a queste, e questo farlo come data entro il 9 aprile 2016, perché anche per noi la valutazione è quella di disdire il patto parasociale, il patto parasociale che è in vigore con ERA. Perché anche questo? Per esempio, faccio un esempio cercando di spiegarmi meglio. La cosa che sollevava il consigliere Fiorentino adesso, me l'ero scritta subito, quando nelle vostre osservazioni dite che in caso della gara del gas ci potrebbero venire sollevate dei conflitti di interesse. Per esempio, per le analisi che sono state fatte fare da noi parlo del patto dei sindaci, questa eventualità è oltremodo remota, perché non sarebbe AIMA che partecipa alla gara, ma Sinergas. All'interno di Sinergas ERA non è proprio rappresentata, non è rappresentata, per cui questo rischio, diciamo, i nostri legali, i nostri consulenti l'hanno escluso, ma l'uso per esempio. Quindi c'è tutta una materia da approfondire, che non è tutto bianco, tutto nero, però ripeto, e l'abbiamo scritto, anche per noi un mese prima, che è la data entro la quale comunicare la disdetta, è una data per noi perentoria. Quindi però con queste attenzioni alle quali noi non ci vogliamo esimere, perché ne abbiamo anche l'obbligo peraltro. Per cui questa è la differenza sostanziale tra la possibilità dell'opposizione, lasciatemela dire così, di dire no, questo no, fine. Chi governa ha il dovere, avendo tra l'altro scelto di chiedere le manifestazioni di interesse, di fare un'analisi più approfondita. Quindi anche noi abbiamo in campo assolutamente quell'ipotesi, quella volontà, però va fatta precedere da un'analisi di tipo diverso. E comunque anche per noi la data dei 30 giorni prima è quella della decisione, ok? Quindi non è che la stiamo negando. Non so se sono riuscita a spiegarmi, perché la linea è sottile, non è che abbiamo tanti margini.
Sarebbe carino che votaste il nostro. Il microfono spento.
Ferraresi, prego.
Innanzitutto peccato che purtroppo è stata saltata la commissione in cui si riusciva a spiegare magari la convenzione alla gara gas, ovviamente ovvi motivi di malattia, non sto mica a dire questo, però magari con un pezzo in più riusciva magari a parlare meglio anche di questo ordine del giorno. Era solo per quello, non era un attacco alla Messina, per l'amor di Dios, era giusto che avevamo dei dati in più e magari qualche... No, ma ci mancherebbe, anzi la ringrazio che è qua presente stasera. No, era giusto che magari avevamo qualche nozione in più. Per riuscire a capire effettivamente se sono dei conflitti di interessi, se conviene oppure non conviene questo patto, continuarlo, smetterlo, è importante approvarlo stasera oppure si poteva anche magari prorogare un attimo. Oltre che con la storia, volevo dire che conflitto di interesse... Con questo, se si andrà ovviamente a gara del gas, c'è anche quel comune di Modena, perché è dentro ad ERA. Quindi avremmo un comune che fa una gara del gas che è socio di ERA. Anche lì ci sarebbe un attimo a discutere tutta l'intera cosa. Per quanto mi riguarda, adesso la stazione appaltante della gara del gas, sì, però lo davo per assodato, chiedo scusa. E comunque, da come stanno le cose adesso... Comunque, per quanto mi riguarda, per noi è fondamentale appunto già da oggi disdire questo patto. Posso anche, senza troppi problemi, approvare anche il vostro, quindi sperando che il 9 aprile, prima del 9 aprile, torni un nuovo vostro ordine del giorno e vediamo che cosa vi impegnate a fare, per cui potrei essere d'accordo col vostro, ma anche col nostro. Poi dopo spero che alla fine, prima del 9 aprile, si congiungano gli impegni. Ecco.
Grazie Ferraresi. Prendi la parola.
Li puoi votare entrambi.
Se non c'è nessun altro intervento, io passerei, visto che anche Boldrin, prego.
Diciamo che la mossa in contropiede è stata abile, in qualche modo, anche se resta l'incognita che non è una presa di posizione definitiva. Rimane, come dice la sindaco, vabbè, questa poi è una decisione giustamente amministrativa, evidentemente qualcosa si è mosso in giro, perché non so se per non ci sia stata una riunione con i sindaci di tutti, no? Di era, spero, non lo so, dico io. No, non lo so, è che si è molto combattuti, perché effettivamente è un non rinnovo oggi, ma non è un non rinnovo domani. Cioè, non è perentorio, rimettiamo le carte in gioco, prendiamo tempo, questa cosa qua. E non riesco a ben... La presa in contropiede è carina, devo ammetterlo, però non riesco a capire se... non riesco a capire dove la fregatura... Ma infatti sono tentato e devo capire, cioè è molto molto così immediata la cosa. Vabbè, io ho detto la mia, basta, volevo soltanto fare questa osservazione, grazie.
Sì, adesso chiede la parola l'assessore Marina Rossi, però chiedevo eventualmente, scusate un attimo se vi interrompo, se dovete discutere un attimo facciamo un minimo di sospensione, perché così insomma prima do la parola alla Marina, poi è vero se nessuno chiede ancora la parola.
Una cosa, un conto è il patto parasociale, un conto è un'altra cosa, poi che siano collegate. Certamente, però sono due argomenti completamente diversi, tanto che erano due punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, una cosa è il patto parasociale e una è la convenzione con la stazione appaltante, che ti ricordo che l'articolo 2,1 del DM numero 226 del 2011 stabilisce che il comune capoluogo di provincia è il ruolo della stazione appaltante, non è che è deciso al netto di quello che tu fai le considerazioni sui conflitti di interessi che possono essere tuoi punti di vista, ma lo stabilisce un decreto ministeriale, tanto che questo era quello che era scritto nella delibera di Consiglio Comunale, che fino al giorno, cioè a ieri, doveva essere in ordine del giorno stasera. Quindi insomma il mio invito è anche di porre lettura a questi decreti, almeno alle premesse delle delibere. Poi, ma non per dire che per sminuire il fatto del conflitto, però è un problema se ci sarà, che parte che è un fatto tecnico, sono gare pubbliche, sono tutte normate, c'è una serie, questo è un altro argomento, però sono anche, no, a parte in modo diverso, è una... Comunque non è l'argomento della serata e non voglio portare l'argomento sulla serata, però è così in tutta Italia,
ok, perché una sì, perché se non è il capoluogo di provincia è la città più grande. È la provincia. Allora, va bene, comunque non voglio scendere nei particolari. Vi invito solo a leggere i decreti ministeriali. Vi invito a farlo. Comunque vorrei riportare l'attenzione sull'argomento della serata, che è il patto parasociale, il non rinnovo del patto.
Sospendiamo 5 minuti. Il tempo è stato dato. Cavolo fanno, siete. Adesso mi tolgo da sto gruppo, non ve l'ho rotto me. Non so, mia da più. Quindi
facciamo una domanda in merito.
Sì, se avete. Ok. Prego.
Al capogruppo che lo ha presentato. Noi continuiamo a avere qualche incertezza nel valutare il secondo punto e chiediamo conferma se il secondo punto dice che entro il termine del 9 aprile 2016 comunque si voterà per il non rinnovo del patto parasociale. O se invece a valutare, che è scritto prima, significa che non è detto che al 9 aprile 2016 si voterà per il non rinnovo. Quel a valutare ci lascia qualche dubbio. Chiediamo al relatore come lo interpreta.
No, cioè su questo non ci sono dubbi. Noi abbiamo voluto fare per addolcire un po' il vostro, ma è chiaro, cioè, che entro il 9 di aprile deve essere fatta la disdetta, verrà fatta la disdetta del patto parasociale, cioè su questo non ci sono dubbi, cioè, questo è quello che vogliamo dire noi, cioè, siamo ben coscienti di questo, entro il 9 aprile deve essere fatta la disdetta del patto parasociale, fine. Che lo abbiamo messo anche all'inizio, si dia comunicazione di non rinnovo del patto parasociale con ERA entro i termini stabiliti, cioè questo lo abbiamo mantenuto, cioè lo diciamo pienamente e sicuri di quello che diciamo. Ecco.
Posso dire una cosa io?
Sì, Italo Malagola.
No, adesso dico, vabbè, magari come scritto può lasciare qualche dubbio, però continuando a leggere si dice per comunicare ad ERA il non rinnovo del patto parasociale in vigore. Cioè comunicare ad ERA il non rinnovo, mi sembra che questo sia confermativo rispetto alla frase, cioè sia un'affermazione, cioè noi dopo il 9 aprile comunicheremo ad ERA il non rinnovo del patto parasociale, cioè adesso magari, cioè mi sembra che quella frase lì dia una conferma di quello che stiamo dicendo.
Sì, la parola al sindaco.
Sembra un po' spezzettato, ma è stato abbastanza, cioè anche noi abbiamo discusso, non è una cosa di poco conto questa. Allora, oltre alle cose che sottolineava il capogruppo, poi anche Italo, io vorrei aggiungere un'ulteriore riflessione, che è questa. Nel momento in cui si decide e si valuta che questo patto parasociale non vada rinnovato, non è che di colpo il socio che detiene la maggioranza relativa del 25% e che l'ha pagata perché i comuni gliel'hanno venduta, lo cancelliamo dalla faccia della terra, ok? Quindi in una valutazione oggettiva che i comuni, e torno al discorso di prima, noi dobbiamo fare una serie di valutazioni che guardano alla scadenza del patto e al non rinnovo, perché 30 giorni prima, ma non può finire lì, quindi il nostro ordine del giorno ha un respiro anche per il dopo, che dice però, e lo confermo, che questo patto parasociale non va rinnovato. Non so se riesco a spiegarmi, perché altrimenti, cioè, sarebbe come dire adesso io con mai pagato 35 milioni di euro il 25%, però sei brutto e cattivo, non ci piaci più, ci siamo tenuti i soldi e ti cancelliamo. Non può essere, no, ma lo dico, voglio estremizzare il concetto, ok? Non è così, perché il mondo normale non funziona così. Questo patto parasociale anche noi siamo dell'avviso di non rinnovarlo, ma il nostro respiro deve essere quello di un dopo, anche perché quel socio lì c'è ancora anche dopo, quindi c'è una relazione che va tenuta. No.
Violi, prego.
Quindi la valutazione sulle conseguenze del no rinnovo del patto parasociale, anche perché, se ricordo bene, era la possibilità ancora di aumentare le sue quote, giusto?
Guarda, non abbiamo neanche affrontato quel tema e era non l'ha chiesto.
Oggi.
No, deve comprarle con un... No, non c'è oggi. Ci vuole qualcuno che venda e nessuno vuole vendere. Al momento non c'è stata fatta nessuna scelta. Stiamo valutando il patto di sindacato, tutte le manifestazioni di interesse. Siamo ancora in una fase di approfondimento. Quindi nessuno ha ancora detto vendiamoci, nulla, se non gli approfondimenti degli scenari che le sette, io dico cinque perché sette, le due non contavano niente, delle cinque manifestazioni di interesse hanno messo sul tavolo del patto dei sindaci. Quindi a quel punto lì siamo in questa fase, ma ripeto, non è che dopo c'è il buio, noi abbiamo questa responsabilità, per cui dei patti che non vanno rinnovati, ma c'è un dopo, quindi le valutazioni sono quelle.
Ok, grazie.
Io riprendo in mano il microfono, se non c'è nessun altro che interviene o che ha chiarimenti, ma a questo punto mi viene da dire, facciamo la dichiarazione di voto, a questo punto ci si può anche intervenire su tutti e due gli ordini del giorno e fare un'unica dichiarazione di voto. Se voi siete d'accordo, io prima di passare alla dichiarazione di voto, non lo so, vorrei fare io una mia dichiarazione di voto ad allegare agli atti di questi documenti, visto che se la fate congiunta, ok?
Non ho capito.
No, quello che voglio dire io è questo qua. Voi adesso farete la vostra dichiarazione di voto. Prima che si chiuda la votazione io vorrei fare una dichiarazione, come consigliere, una dichiarazione di voto. E quindi adesso io chiedo la vostra dichiarazione di voto, prima che si chiuda, prima delle votazioni. Non lo so, io la farei anche adesso, dottoressa, lei cosa dice? Non lo so. Va bene.
No, chiedevo me la deve ancora dare il presidente, quindi ho solo acceso il microfono. Se il presidente mi dà la parola.
Sì, prego,
no, nel senso, se vuole parlare prima lei.
No, prego Fiorentini, prego.
Allora, volevo solo fare due considerazioni, ma perché la situazione, cioè l'oggetto, scusate, sono un po' stanco. L'oggetto è serio, quindi è giusto che diciamo le cose correttamente. Il patto di sindacato, come sapete bene, è una cosa che viene fatta tra due società, marito e moglie, che a un certo punto decidono di lavorare insieme e serve, lo dico in modo un po' in modo un po' così semplice, terra a terra, ma serve per evitare di fregarci a vicenda, cioè si mette per iscritto che per un certo periodo di tempo che è determinato dalla durata del patto stesso ci saranno delle condizioni in vigore che daranno dei vincoli reciproci alle due società. Non è obbligatorio avere un patto parasociale e non è nemmeno obbligatorio non è nemmeno in questo caso è evidente che nel momento in cui il patto decade non vengono applicate le penali. Quindi cosa vuol dire? Che se noi non rinnoviamo il patto, semplicemente non stiamo dicendo ad ERA vattene da casa nostra perché non ti vogliamo più, gli stiamo dicendo ERA, il patto è stato fatto in un momento in cui eravamo partner al 100%, oggi la cosa è in discussione, poi si vedrà quale sarà la decisione, ma non ha più senso mantenere in piedi un patto tra due persone che non sanno se continueranno a stare insieme, secondo me. Quindi questa è la prima considerazione. La seconda considerazione viene subito di seguito: se dobbiamo decidere, bisogna che decidiamo liberamente. È vero che il conflitto di interessi è una cosa particolare, peraltro in Italia normata in modo molto, molto, ancora molto confuso, però comunque avere due consiglieri nel consiglio di amministrazione di una società che è in casa nostra come moglie e poi ci concorre contro nella stessa gara, secondo me, al di là dei vincoli di legge, non è una cosa molto certa. Aggiungo anche, perché so che me lo farete presente voi, che non è che non rinnovando il patto cacciamo fuori due consiglieri, sono due cose completamente distinte che vengono fatte in modo separato. Noi semplicemente ci stiamo togliendo da quegli obblighi che abbiamo nei confronti di una persona che cinque anni fa ha detto voglio stare con te per tutto tutta la vita. Oggi ci dice, o gli stiamo dicendo noi, mettiamoci in discussione e quindi ci rimettiamo con le carte in tavola, pronti a decidere, a liberarsi da ogni possibile vincolo e da ogni possibile penale. Dall'altra parte, se rinnovassimo il patto, avremmo tutte queste penali che un domani che dovessimo decidere di recedere, in quel caso non di far cessare il patto, interverrebbero e quindi ci porterebbero a dover pagare, o porterebbero chi dovesse acquisire a pagare tutte queste penali. Questo era solo per farvi capire che abbiamo anche noi molto chiara la situazione. Detto ciò, ci è piaciuto molto la vostra dichiarazione perché è chiara e quindi abbiamo deciso di... Posso parlare a nome di tutti i gruppi? Abbiamo deciso di votare a favore del vostro ordine del giorno, voteremo a favore del vostro ordine del giorno e ovviamente anche del nostro.
Se lui ha parlato per tutti in una dichiarazione di voto, prima che tu fai la tua, io vorrei che venisse allegato agli atti quanto. Allora, dichiarazione di voto sull'ordine del giorno del centro-sinistra con Novi. Come rappresentanti di SELE e componenti della maggioranza, il nostro sarà un voto a favore, anche se a nostro parere riteniamo che non sia ben espressa la volontà di non procedere al rinnovo del patto parasociale e di comunicarlo ai comuni soci di AIMAC e ADERA, anche in considerazione che alcune manifestazioni di interesse prevedano espressamente il non rinnovo del patto. Quindi comunico a questo punto, prima della dichiarazione di voto del gruppo di maggioranza, che noi ci asterremo sul vostro ordine del giorno e voteremo a favore dell'ordine del giorno del centro-sinistra. Grazie.
Quindi questo va a dimostrare come l'argomento sia stato dibattuto ed è sentito anche all'interno della maggioranza. Quindi a nome del gruppo, quindi a questo punto direi a nome del gruppo, dei consiglieri del PD, perché non posso più parlare a nome di tutto il gruppo, noi voteremo il nostro e votiamo contro il vostro. Ecco, la realtà è questa, insomma. Però questo dimostra che l'argomento ce lo sta dibattendo molto anche nella maggioranza. Ecco, non è che siamo molto leggeri neanche noi. Grazie.
Bene, allora passiamo alla votazione. Io vado prima a leggere l'ordine del giorno numero, al punto numero 1 di progetto comune, alternativa per Novi Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio, relativo a si dia comunicazione di non rinnovo del patto parasociale con ERA entro i termini stabiliti. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? E l'altro cappello praticamente sarebbe questo qui. Sì, l'ordine del giorno del centro-sinistra con Novi. Si dia comunicazione di non rinnovo del patto parasociale con ERA entro i termini stabiliti. Chi è a favore alzi la mano. Direi a questo punto all'unanimità. È stato votato da tutti i gruppi consigliari. Passiamo al punto numero 2, mozione del gruppo consigliare Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio per la costituzione di un fondo per la rimozione dell'amianto negli edifici privati. Da lettura, sì, Ferraresi, prego.
Grazie Presidente. Mozione per la costituzione di un fondo per la rimozione dell'amianto negli edifici privati. Premesso che la comunità scientifica ha assodato che la fibra d'amianto è cancerogena e altamente pericolosa per la salute della collettività, che ogni sindaco è responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio, che in data 31 dicembre 2015 si approvava la determina numero 340 relativa alla mappatura della presenza di amianto nell'intero territorio comunale,
visto che a Carpi, comune Terre d'Argine, lo scorso anno ha stanziato 40.000 euro per incentivare la rimozione dell'amianto dalle coperture dei fabbricati privati, visto che l'assessore Tosi di Carpi dichiarava, come da comunicato stampa numero 137 dell'8 maggio 2015, riferito al Consiglio del 7 maggio 2015, speriamo di essere da stimolo ad altri enti locali nel creare un fondo rimozione dei tetti del cemento amianto. Visto che la cittadinanza carpigiana ha accolto con favore questa opportunità, al punto da esaurire il fondo in brevissimo tempo, contro ogni aspettativa dell'amministrazione. Si impegna l'amministrazione a creare un fondo per la rimozione dell'amianto dalle coperture dei fabbricati privati entro la fine dell'anno 2016. Si impegna l'amministrazione a ricostruire ogni anno un fondo con questa finalità fino alla completa rimozione del cemento amianto dai suddetti fabbricati. Si impegna l'amministrazione a sollecitare attraverso una lettera i proprietari dei fabbricati con le coperture in amianto a procedere con lo smaltimento.
Benzi Sauro dovrebbe prendere la parola, penso. Prego.
No, noi abbiamo preparato un emendamento al vostro ordine del giorno che riguarda si impegna l'amministrazione. Si impegna l'amministrazione a valutare di anno in anno, a partire dal 2017, compatibilmente con le risorse disponibili, la creazione di un fondo per la rimozione dell'amianto dalle coperture dei fabbricati privati. Per darvi meglio spiegazione, io direi che l'assessore all'ambiente vi può dare spiegazioni, il perché di questo. Ecco.
Prego, assessore Gasperi.
Dunque, io volevo fare un piccolo passo indietro e spiegarvi un po' come, diciamo, ci siamo comportati, quindi le scelte che ci hanno portato a implementare tutto il percorso nei confronti, diciamo, della bonifica dell'amianto. Allora, innanzitutto siamo partiti pensando all'apertura, così inizialmente, di uno sportello informativo, ma poi nel corso del tempo, informandoci anche presso l'USL e presso anche i comuni a noi, cioè, peraltro che fanno anche parte della stessa Unione Terre d'Argine, sul percorso intrapreso da loro e le varie esperienze, abbiamo deciso di optare invece per dare seguito proprio alla mappatura dell'amianto, affidando l'intervento ad un'impresa. E dunque l'intervento verrà effettuato entro la fine di marzo, entro il 20 di marzo, e appunto, adesso non so se l'avevo già spiegato, comunque ritorno ad illustrarlo, si tratterà di utilizzare la ditta Aerodron, e si tratta di utilizzare una tecnica innovativa con fotografie aeree e voli di droni. In questo modo ci hanno garantito una mappatura quasi certa, intorno al 90%, quindi insomma in questo campo praticamente come il 100%, in modo da darci una visione complessiva della situazione e della presenza di questo materiale nei fabbricati del nostro comune, quindi verrà fatto ovviamente in tutti i centri, insomma sarà completa. Fatta questa cosa, nel giro di pochi giorni, ci hanno assicurato, nel giro di pochi giorni ci verranno consegnate delle tavole topografiche da queste fotografie aeree, successivamente con voli a bassa quota di questi, io li chiamo macchine volanti, ma quando me le hanno fatte vedere, insomma, mi sembrava di essere effettivamente in un'altra epoca, ma insomma anche la mia età mi comporta un po', come devo dire, insomma, di rimanere anche abbastanza sorpresa da questo, ma insomma il mondo si muove velocemente. E nel momento che ci vengono consegnate queste carte topografiche, e quindi che avremo proprio la visione completa della situazione, il secondo passaggio sarà quello di inviare una lettera, che non sarà una lettera di sollecito, ma vengono chiamate lettere di cortesia, cioè un invito dove noi diciamo sappiamo dov'è, sappiamo che è lì, che c'è, e quindi si invita a mettersi in contatto con gli uffici ed eventualmente a provvedere. Quindi diciamo così, la scelta è stata quindi di avere uno strumento utile che dia garanzie e certezze sullo stato attuale e successivamente intervenire invitandoli con cortesia. È chiaro che fargli sapere che noi abbiamo questo strumento, che noi abbiamo fotografato, come posso dire, può essere anche un deterrente, soprattutto in quegli atteggiamenti, poco etici, insomma, che sconfinano anche nell'illegale, cioè che è quello di magari smaltirlo in maniera non corretta. E parlo ovviamente sempre per il privato. Perché però, quindi diciamo che nel 2016 abbiamo messo le basi per poter intervenire successivamente. In questo modo avremo anche proprio un'idea chiara della situazione. Abbiamo anche fatto affidamento sul fatto che anche fino al 31/12 del 2016 viene prorogata la detrazione per la bonifica. Siamo nell'ambito sempre delle ristrutturazioni, ma considerate che quando si procede alla bonifica non è che lo si fa così tout court. Generalmente dietro c'è sempre una ristrutturazione, cioè io intervengo a sistemare l'edificio, a rimettere mano al tetto, eccetera, e conseguentemente avviene anche la bonifica, lo dico anche per esperienza diretta, cioè io sono intervenuto in questo modo. E visto che c'è questa opportunità abbiamo detto, sfruttiamo quello che il governo centrale ci ha dato, abbiamo lo strumento, certifichiamo lo stato dell'arte e successivamente, perché no, valutare anche effettivamente un intervento effettivo anche di contributi. Io ve la dico anche così però, che secondo me il primo incentivo a fare, ad intervenire, quindi a eseguire una bonifica dell'amianto, dovrebbe essere l'amore che abbiamo per la nostra salute. Cioè, non dovrebbe essere mi muovo perché mi danno dei soldi, la dico molto terra a terra, ecco, però capisco che in un momento come questo, di particolare crisi, e che comunque, insomma, come devo dire, il detto di una volta l'importante è avere la salute, adesso un po' andato in secondo piano, valuteremo, però non nell'immediato nel 2016, perché il nostro percorso è stato quello, dotiamoci di uno strumento certo, implementiamo delle modalità di comunicazione e di controllo, ovviamente noi lavoreremo anche sempre in collaborazione con l'USL, sfruttiamo in questo momento quello che lo Stato centrale ci dà e poi valuteremo appunto dal 2017, nell'emendamento si dice compatibilmente con le risorse, perché comunque questo è un elemento da tenere sempre presente, ma con la volontà, dove è possibile appunto, di intervenire anche mediante dei contributi.
Grazie assessore.
Dai un attimo la parola. Dalla parola all'Anna, che è una cosa interessante da dire.
No, sì, ma scusa. No, qualche volta quando riesco mi preparo anch'io per i consigli. Mi ritenevo utile perché è appena uscito sulla Gazzetta Ufficiale il collegato ambientale alla legge di stabilità. Contiene all'articolo 56 delle disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto. E prevede appunto per il 2016 degli interventi per i titolari di reddito d'impresa, quindi non per i privati, che effettueranno interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, un credito d'imposta nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro e a conferma anche per il 2017, 2018 e 2019 nella misura del 50% delle spese che saranno sostenute per gli interventi di bonifica, con una spesa minima però unitaria non inferiore a 20.000 euro. Quindi questo di fatto è... Poi vabbè, ci sono il dettaglio su come funzionerà il credito d'imposta, però diciamo che è la prima volta che lo Stato fa questa scelta, in particolare in questo caso a beneficio delle imprese. Forse può essere utile come elemento ulteriore della discussione.
Grazie. Prego Fabri.
Ma cercavo così un po' al volo di mettere insieme
quello che ho sentito dall'assessore Gasperi e quello che è l'ordine del giorno che dobbiamo votare. Ma io ho un'impressione, adesso poi chiaro così a bruciapelo è un'impressione, che invece dal punto di vista strategico potrebbe starci senza un grosso sforzo per il Comune, perché si parla che marzo serve comunque per avere queste tavole, poi dopo va organizzato comunque un elenco di proprietari, e a questi proprietari va preparato una forma di comunicato, una lettera di invito, quello che è, che insomma bene o male fra una cosa e l'altra facciamo presto ad arrivare a metà anno. Quindi qualunque procedura che si mettesse in piedi nel 2016 servirebbe per diciamo gli ultimi sei mesi, perché da un punto di vista psicologico, anche se è corretto che prima di tutto uno si dovrebbe autotutelare o anche tutelare il suo vicino di casa, che a volte magari ce l'ha lui l'amianto più vicino che il residente, col fatto di dire ti informiamo che, lettera quello che è, però anche il fatto di poter in quell'occasione sia indirizzarlo a un ufficio che gli dia assistenza su quella che è la normativa o le procedure, o che gli dia l'informazione sulle procedure, ma anche sapere che esiste una qualche disponibilità che va a esaurimento, è sicuramente un incentivo a essere fra i primi e non fra gli ultimi ad attivarsi, sapendo che comunque prima di metà anno non si arriva a preparare una cosa di questo tipo, e che quindi può anche essere che per il 2016 sia una risorsa piccola che vada crescendo poi invece per il 2017. Mi sembrava che ci stesse molto invece con la tempistica di questa forma di invito, e poteva essere come si può dire, una specie di incentivo psicologico a essere fra i primi, non fra gli ultimi.
Mauro, cioè, ripeto, noi abbiamo fatto delle scelte di un altro tipo, cioè col fatto che a livello nazionale, cioè il governo centrale ha comunque mantenuto questa detrazione specifica, adesso la dottoressa Messina ha parlato di questa ulteriore opportunità che riguarda però le imprese, per il civile c'è una detrazione che rimane al 50%, adesso mi sembra, perché ultimamente di fiscale me ne sto occupando anche poco, ma questa è stata prorogata di nuovo al 31/12 del 2016. E quindi, come devo dire, ripeto un po' quello che ho detto prima, normalmente non è che tu intervieni semplicemente, cioè generalmente si sta all'interno di una ristrutturazione. Siamo all'interno di una ristrutturazione e quindi puoi utilizzare per la bonifica questo strumento. Per il 2016 non l'abbiamo previsto, perché abbiamo previsto un percorso diverso, e non è che in sei mesi, perché non puoi metterci 1.000-2.000 euro su questa cosa qua, che sia chiaro, e già la dice lunga la difficoltà comunque di trovare delle risorse, perché una Carpi 40.000, cioè Carpi. Cioè, io infatti noi, come dicevo prima, quando siamo partiti ci siamo informati anche ai comuni limitrofi e abbiamo ascoltato le esperienze che hanno fatto. Cioè, quando mi è stato detto che Carpi, peraltro, non in alcuni mesi come abbiamo fatto noi, che siamo partiti più o meno, se non ricordo male, a settembre-ottobre, con i primi contatti di questa impresa, dopo che avevamo appunto, ci siamo guardati un po' intorno, ma ci sono arrivati dopo diversi anni e hanno messo 40.000 euro, ma bontà loro, per carità, non sono mica, però una Carpi, quindi provate a pensare, cioè, vorrebbe dire per una novice, cioè, non ci puoi mettere meno, cioè, intorno sui 10.000 euro. Allora noi abbiamo detto dotiamoci dello strumento, facciamo questo percorso, intanto sfruttiamo, certo, sfruttiamo quello che lo Stato dà, che non sono risorse ma ti dà l'opportunità di detrarre dalle tue dichiarazioni dei redditi, e dopodiché valutiamo appunto dal 2017. Cioè, non sono qui a dire che noi abbiamo fatto questa scelta dirottando magari altre risorse, perché cioè, anche tutto questo percorso vi garantisco che non è gratuito, ci abbiamo messo delle risorse per fare questa cosa. Peraltro l'abbiamo unito a questo percorso, stiamo cercando, nel momento che ci sarà la giornata dell'intervento, adesso di là che daremo anche tutte le opportune comunicazioni, perché ovviamente anche per una popolazione che si vede queste cose che girano, cioè giustamente vanno avvisati, però stiamo cercando anche di collegarlo a un'utilità di cultura ambientale. Abbiamo coinvolto le scuole e stiamo chiedendo una loro partecipazione e quindi adesso mi sembra che abbiano avuto un riscontro positivo, in modo che quando verrà fatto il volo ci sarà un addetto dell'impresa che spiegherà le modalità, le finalità e il funzionamento. E quindi, cioè, anche con questo abbiamo un doppio scopo, cioè che quello sì di avere uno strumento che sia utile al comune, ma al tempo stesso anche di dare ancora di più un messaggio di valore ambientale. Dopodiché Mauro si può essere d'accordo o no, e su questo è fuori discussione, però insomma, noi abbiamo fatto una scelta, abbiamo messo delle risorse per questo e poi dal 2017 lo valuteremo sempre in base alle risorse che abbiamo.
Altri interventi? Prego Ferraresi.
Faccio qualche passo indietro anch'io. Nel 2014, se non erro, il gruppo Uniti per Nuovi Rovereto Sant'Antonio ha rotto le scatole per tutto l'anno che in ogni consiglio comunale presentavano del giorno sull'amianto, da partire dai tubi, a partire dallo smaltimento dei tetti e cose del genere, cioè, di tutti i tipi, bocciato sempre, compreso Sportallo che vuole, ma prima che venisse lei assessora, questo qua lei non c'era, era assente, quindi lei era assente, c'era un altro al suo posto. C'è sempre stato cassato su qualsiasi argomento dell'amianto. Poi per fortuna è arrivata lei e lo Sportello Amianto, sembrava che ci fosse un minimo di speranza. Adesso addirittura, che avevano chiesto già anni fa, mappatura amianto ancora meglio, insomma qua si sta volando abbastanza bene. Le vostre scelte sono un po' diverse dalle nostre, perché comunque noi eravamo maturi nel 2014 già iniziare a fare queste cose qua, per noi siamo già in ritardo e i comuni limitrofi sono già molto più avanti di noi. Per noi può andare di pari passo la mappatura con la creazione di un fondo, e come idea, dato che abbiamo avuto dal 2012-2015 e comunque anche un blocco della cassa depositi e prestiti, 530.000 euro per ogni anno. Quest'anno abbiamo 450.000 euro derivata da queste royalty qua, un'entrata eccezionale, li spendiamo tutti per dei viali e per degli alberi. Secondo me, o perlomeno comunque questa è una scelta politica, o comunque noi una proposta politica, ok, che almeno il 10%, ok, che fa 45.000 euro, quindi anche addirittura più soldi di Carpi, ok, si può destinare una cosa del genere, perché questo è per noi veramente ambiente, ok, l'abbellimento e rendersi cura e tutto, ma anche la salute noi mettiamo al primo posto, ok, quindi questo è quanto. Se non si vuole fare il 10 c'è anche il 5%, che sono sempre a metà di quelli di Carpi, e lei ha ragione, può dire, ci sono detrazioni, c'è la legge stabilità per le imprese con credito d'imposta 20.000 euro, che comunque 20.000 euro vuol dire che comunque ce n'è tanto, cose del genere. Ma se a Carpi è fumato in pochissimo tempo e la dichiarazione sempre di Tosi era secondo me ne rimarrà, lo adotteremo poi nel 2016, invece l'hanno fumato in pochissimi mesi, vuol dire che la gente ha bisogno di quei soldi lì, ok? E anche lei, lo stesso lei ha detto che ha tirato via l'amianto non per la salute, ma quando ha dovuto rifare il tetto, che il tetto sappiamo che una casa è l'operazione più costosa da fare, è quello che costa di più. Quindi anche lei ha sfruttato mettere a posto il tetto, smaltire l'amianto. Qui non è che ho smaltito l'amianto perché è sprenatura, l'ha detto anche lei prima. E ripeto, la gente ha bisogno di più incentivi. No, anche te hai detto che quando hai dovuto rifare il tetto hai smaltito l'amianto. Mica hai detto voglio smaltare l'amianto per una cosa, salve cosa del genere. Perché giustamente sono operazioni che costano tanto, ma condivido, ha pienamente ragione, ma come lei tantissime persone penseranno così. E ribadisco, se sono stati fumati quei soldi lì, che non si aspettava neanche l'amministrazione comunale di Carpi, in pochissimo tempo, di che la gente ne ha bisogno, e li vuole, e vuole anche smaltire l'amianto, solo che non ha la capacità finanziaria, non la volontà.
Sì, grazie consigliere. Penso che, guardando le facce anche a quest'ora, non so se c'è voglia di intervenire su quanto, do la parola all'assessore eventualmente anche per una risposta. Prego.
No, scusa, adesso non voglio che sia un botte risposta, però intanto sul fatto che siccome è già più di una volta che sento in questo, insomma, all'interno del Consiglio Comunale, che sono anni che fate delle proposte, è capitato a voi, ho sentito anche Mauro Fabbri, e quindi può anche essere, l'aveva detto un po' anche Luisa prima, il sindaco, dicendo che sì, dopo ci sono i momenti in cui cioè, si crea l'opportunità, che non è sempre solo economica, ma anche la fattibilità del momento. Però guardate, non è solo le proposte, cioè, perché dopo bisogna lavorarci duro per realizzarle, e a volte, cioè, non è che ci vuole un mese, due mesi, ci può volere anche un anno, perché vi faccio solo l'esempio dell'adozione aree verdi. Per licenziare quel regolamento, fare tutti i confronti, gli incontri, le discussioni, cioè, mi ci è voluto quasi un anno, cioè, quindi insomma, voglio dire, è per dire che a volte non è sempre così semplice. Io capisco, cioè, dalla vostra parte, per carità, ma ci metterete anche tanta volontà, però cioè, per riuscire dall'idea a realizzare concretamente la cosa ci vuole il suo tempo, comunque va bene. No, quando io prima non entro nel merito, perché giustamente, insomma, tu hai le tue idee, noi abbiamo le nostre, abbiamo fatto delle scelte, però insomma, quando mi hai detto li mettete tutti lì per mettere a posto per degli alberi, insomma, francamente, detto uno che insomma dell'ambiente ne fate un po' la vostra battaglia, cioè non è solo che mettiamo degli alberi più belli di quelli che ci sono, andiamo a intervenire perché stanno dando dei problemi, molto probabilmente 50 anni fa, perché ovviamente un albero, per diventare delle dimensioni come abbiamo adesso, hanno la loro vita, è vero, cioè, molto probabilmente non hanno tenuto conto, cioè, non si è pensato dell'urbanizzazione che sarebbe venuta avanti, ma ragazzi, poi uno dice io programmo 5-10 anni avanti, 50 diventa complicato, però questi ci stanno dando dei problemi grossi. Quando io ho detto si comincia dai sottoservizi è perché noi vediamo la situazione soprastante, ok? Però nel senso che vediamo marciapiedi sollevati, sollevati anche delle recinzioni, cancelli che non riescono a stare più nella loro guida per cui fanno fatica ad essere aperti, e poi abbiamo avuto anche dei problemi delle segnalazioni, a volte anche dell'acqua, del servizio dell'acqua, che non gli arriva correttamente. Allora abbiamo fatto, in quel caso lì, si è andati a controllare sotto, le radici si muovono anche sotto, quindi ci sarà da intervenire, cioè, il motivo per cui abbiamo detto controlliamo i sottoservizi è per andare a verificare queste cose. Sul discorso di quando io l'ho fatto l'esempio, io sono partita proprio perché la conoscenza di che cosa è l'Eternit, e siccome io ho fatto fare una verifica in quel momento e mi hanno detto che potevo andare avanti ancora, ma se avevo voglia potevo già farlo, io ho unito l'utile, scusate se dico così, al dilettevole, perché in quel momento c'era anche una detrazione, ok? Però io sono partita così, Andrea, prima di dire tu l'hai fatto per, bisogna sapere le cose. Io ho fatto l'esempio, mi sembrava di farlo così per farti capire una roba. Dopodiché, Andrea, rimangono sempre delle differenze. Cioè, tu dici, io avrei fatto così, voi avete fatto quella scelta lì. Cioè, non è che, hai capito, nonna? Però ti posso, e la chiudo qua, e ripeto, non vuole essere un botto di risposta. Quando io sono arrivata, mi sono trovate delle cose che erano già in essere. Non è che gli altri non abbiano pensato assolutamente niente, ma non è perché io voglio dire quanto è stato bravo Italo piuttosto che qualcun altro. È che per circostanze, è venuta un'urgenza prima, sono state lasciate nel cassetto, comunque non dico a metà, ma appena iniziate. Quindi io ti dico, dopodiché insomma, si cerca di fare tutto il possibile, insomma. Poi rimangono sempre delle differenze di fondo, cioè ci sta.
Io direi che se non c'è nessun altro intervento ho la dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto, prego Ferraresi.
Ovviamente, per quanto detto prima, ribadisco il nostro voto a favore, ci creiamo sempre più questo ordine del giorno. Volevo un attimo puntualizzare, se non volevo prendere il suo caso personale, per far però come tanti, magari ci può essere, però un conto, poi un'altra cosa, tutti gli ordini del giorno che abbiamo presentato qua in consiglio, poi sono stati bocciati, e questa è la differenza, cioè possono approvarli, dire in un tempo lungo, noi non mettevamo limiti di tempo, tutto qua, cioè proprio bocciati, per noi vuol dire bocciati. Poi dopo sono stati fatti, siamo contentissimi. Anche questa cosa qua si farà, ma sempre più avanti, e non ci date stimolo per riuscire a presentare questi ordini del giorno che magari possono essere approvati, anche se non abbiamo andato fino al 2016, secondo me con 5% di quella risorsa lì extra che è venuta dentro, secondo me si poteva prendere. Comunque noi rimaniamo dalla nostra idea, ovviamente voi dalla vostra, e noi votiamo a favore al nostro ordine del giorno.
Altre dichiarazioni di voto? Prego Fabri.
Quindi probabilmente voteremo l'emendamento e poi il testo emendato, o voteremo allora, premesso che l'importante è che venga fatto e che voteremo con più entusiasmo il testo non emendato, ma che visto che comunque c'è un impegno, voteremo anche se per caso dovesse passare l'emendamento della maggioranza a favore. Quindi spero di essermi espresso chiaramente.
Altre dichiarazioni? Prego, Benzi.
No, non voglio aggiungere niente perché in questo momento ci stanno a non aggiungere più niente. Comunque noi voteremo a favore sull'emendamento e naturalmente votiamo contro l'ordine del giorno.
Allora, articolo 42. Quando siano presentati una mozione o un ordine del giorno, eventuali testi sullo stesso argomento possono essere proposti non oltre l'inizio della seduta. Eventuali emendamenti possono invece presentarsi fino a che il Presidente non dichiari chiusa la discussione. Il proponente ha facoltà di chiedere che la mozione o l'ordine del giorno vengano votati prioritariamente nel testo da lui presentato, ovvero con gli emendamenti sui quali ritiene di concordare. Quindi se il proponente non ritiene di concordare, diciamo che fondamentalmente il voto rimane sul testo originale, da come è scritto il nostro regolamento. Per correttezza è meglio.
Quindi perché loro non hanno accettato.
Perché
il testo
loro
emendato,
di fatto non accettano l'emendamento.
Bene.
Quindi se i proponenti ci dicono
qual è la decisione. Avevo detto prima che io voterei contro l'emendamento, per cui votiamo il nostro ordine del giorno.
Allora vado a leggere il punto numero 2, votare il punto numero 2, mozione del gruppo consigliare Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio per la costituzione di un fondo per la rimozione dell'amianto negli edifici privati. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Il testo è stato rifiutato col voto contrario del gruppo consigliare centrosinistra con Novi, votato a favore degli altri gruppi consigliari Progetto Comune, Uniti per Novi, Rovereto Sant'Antonio, Alternativa per Novi, Lista Civica. Io chiudo qui questo consiglio comunale, vi do la buonanotte.